Mi perdoni, ma devo proprio invitarla a concludere, non me ne voglia, ma... Grazie, grazie a tutti, grazie per la partecipazione, si conclude così il consiglio di questa sera. Grazie. Buonasera. Non funziona. Vito, non funziona il microfono? Pronto? Prova. 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 Ho già schiacciato anch'io. Grazie, buonasera a tutti, do il benvenuto ai cittadini presenti questa sera. Ricordo per i cittadini che non possono, dato che questa è una seduta di consiglio, accomodarsi negli spazi riservati ai consiglieri. Quindi l'invito a andare nella parte della sala a loro dedicata. A breve siamo in attesa dell'arrivo dell'assessore, ci ha comunicato che dovrebbe arrivare intorno alle 9. A breve, prego però di fare un po' di silenzio in aula, prego un secondo di fare silenzio in aula, che a breve cominceremo con l'appello, per cortesia. Invito i consiglieri a prendere posto, che in attesa dell'assessore cominciamo con l'appello. Prego, diamo pure inizio all'appello.
Belli, Bizzotto, Boselli, Cerqua, Colombo, Cortese, Crea, De Lorenzo, Esposito, Feminino, Gesmundo, Gianotti, Giovanati, Indovino, La Loggia, Lardieri, Legramandi, Locati, Medolago, Melone, Molè, Motta, Pagliaro, Pellegrini, Pellegrino, Perego, Rancati, Sasso, Senesi, Todaro, Turato, 30 presenti, la seduta è valida.
Grazie, quindi possiamo dare inizio al Consiglio dando spazio agli interventi dei consiglieri. Ci sono interventi dei cittadini, ma sono tutti legati all'illustrazione dell'assessore Granelli, quindi vi è data facoltà di parola successivamente all'intervento dell'assessore. Quindi adesso darei parola ai consiglieri che vogliono intervenire, come di consueto, nei 5 minuti iniziali per presentare mozioni, interrogazioni o considerazioni non legate chiaramente all'argomento che verrà illustrato successivamente dall'assessore, perché anche i consiglieri avranno modo di dibatterlo successivamente. Quindi do la parola al capogruppo femminino.
Grazie Presidente. Allora, in primo luogo una notizia che aveva allarmato tutti i cittadini del municipio Novi, che era appunto la scomparsa di Andrea di via Asturie. Ringraziando Dio, oggi è stato ritrovato Andrea, per cui abbiamo motivo e siamo contenti ovviamente per quanto riguarda la famiglia, per il ragazzo e soprattutto e anche per tutti quanti noi che il ragazzo è stato ritrovato. Poi successivamente volevo proporre all'Aula un minuto di silenzio per ricordare i morti di Manchester. Parliamo di 22 vittime e oltre 50 feriti, e come dire, l'Europa tutta, perché ci sono stati attentati in Francia, ci sono stati attentati in Germania, e sicuramente diciamo, e ringraziando Dio, questo tipo di attentati non ci sono stati in Italia, però sicuramente penso che una qualche forma di paura e di preoccupazione ci sia un po' in tutti noi, che possono avvenire questi fatti. Chiedo questo minuto di silenzio e nel contempo vorrei ricordare una frase di Martin Luther King che diceva in questa maniera: un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio si alzò e andò ad aprirla e vide che non c'era nessuno. Inoltre mi sembra anche doveroso farlo, questo minuto di silenzio, anche per ricordare i morti del Mediterraneo, anche perché comunque ci sono stati dei morti e a prescindere i morti sono morti e vanno ricordati anche loro. Pertanto propongo a Laura, per le ragioni suddette, un minuto di silenzio.
Grazie capogruppo femminino. Prego consigliere Mole, a lei la parola.
Sì, presento un'interrogazione all'assessore Pellegrini, presidente Larbieri. Riassumo il contenuto. Presso l'assessorato alla sicurezza del Comune di Milano si tengono delle riunioni periodiche sulla sicurezza, comunque un aggiornamento rispetto alla sicurezza con tutti i presidenti e gli assessori di municipio. Io chiedo semplicemente una risposta scritta, una relazione piccola di aggiornamento circa il piano di installazione delle telecamere nel municipio 9 e tempistiche, aspettative, eccetera eccetera, e porto l'interrogazione.
Grazie consigliere Molè, salutiamo intanto l'assessore Granelli che ci ha raggiunto, le daremo a breve la parola. Prego l'assessore Pellegrini, a lei.
Grazie Presidente. Grazie Presidente. Ah cavolo, è vero, parlavo. Scusate, ero spostato per far sedere l'assessore Granelli, mi sono spostato nell'angolino e parlavo col microfono sbagliato, chiedo scusa. Tanto buonasera a tutti. Io avevo due cosine da dirvi, proprio perché è giusto aggiornare l'Aula e il Consiglio riguardo i nostri lavori. Allora, proprio questa sera, a sponte della delibera che il Municipio 9 ha generato qualche mese fa riguardo alle problematiche, gravi problematiche, che sono insorte da tempo attorno, dentro e fuori la manifattura tabacchi, abbiamo spinto le proprietà, grazie anche all'intervento dei settori comunali, a mettere in sicurezza la parte esterna dei muri. E adesso io vi leggo quanto è arrivato stasera, dopo diversi solleciti scritti alle proprietà del Cassa Depositi e Prestiti, riguardo la richiesta di interventi di messa in sicurezza, non solo in quanto struttura, ma all'interno c'è un mondo da paura. Io ho avuto l'occasione di farvi un salto, non vi racconto cosa ho trovato all'interno. Faremo sicuramente ancora delle segnalazioni, utilizzeremo le mail, utilizzeremo anche le delibere di giunta, perché è importante che il municipio intervenga per quanto può fare. Allora, mi rispondono dicendo: gentilissimo dottor Pellegrini, scusi per averla fatta attendere, ma desideravamo raccogliere maggiori informazioni per poter essere più precisi nella risposta alla sua mail. Come accennato nel corso dell'incontro in comune presso l'ufficio del geometra Granata, la società CDP ha provveduto a ottemperare al dispositivo contenuto nell'ordinanza ricevuta dal comune PG eccetera eccetera, ed in particolare a mettere in sicurezza i manufatti prospicienti la pubblica via, laddove potessero costituire pericolo per i passanti. In tale occasione si è anche provveduto a prevenire ogni possibile simile disagio sulle aree frequentate dagli utenti del circolo Santa Monica, seppur di questo non si parlasse nell'ordinanza stessa. I lavori di messa in sicurezza sono stati condotti dal 29 marzo al 6 aprile. Poi si sono premurati di presentare presso la soprintendenza il progetto per urgenti interventi di ripristino di tali manufatti, e non appena giungerà l'autorizzazione verrà presentata richiesta in comune per la realizzazione degli interventi stessi, ed infine si provvederà alla loro esecuzione. Questo è l'iter previsto dalla legge. Poi noi avevamo invece calcato la mano sulla questione sicurezza, non solo strutturale, ma all'interno e all'esterno delle mura e delle recinzioni e delle strutture della manifattura Tabacchi, e su questo ci rispondono in seconda battuta dicendo: la società si sta inoltre adoperando per mettere in sicurezza il complesso dell'ex manifattura Tabacchi, avendo conferito specifico incarico alla società, chiedo scusa per la pronuncia, United Risk Management, che sta provvedendo sia all'elaborazione del progetto di Urban Security Assessment sia al servizio di vigilanza ispettiva, che prevede due passaggi giornalieri sul perimetro del complesso e un'ispezione mensile all'interno dei fabbricati. La situazione quindi è oggi monitorata e le criticità rilevate sono contenute in parziale attenuazione. Le criticità rilevate sono sostanzialmente rappresentate da alcune parti di recinzioni perimetrali su via Esperia e su viale Suzzani, che hanno consentito nel tempo l'introdursi di occupanti abusivi. Vado a terminare, manca poco. Il progetto di Urban Security Assessment, scusate sempre la pronuncia, prevede la redazione di un piano integrato di misure ed interventi finalizzato a far rientrare i valori di sicurezza atteso entro limiti accettabili ed adeguati al contesto, dopo una fase di mappatura e diagnosi dei rischi. Nei prossimi giorni lo studio incaricato invierà alla società un report di risk assessment, eccetera, con indicazioni delle possibili misure di mitigazione dei rischi. La società, sulla base delle indicazioni fornite dai professionisti, provvederà ad eseguire le opere di mitigazione del rischio, privilegiando quelle più urgenti. Ci preme comunque sottolineare, conclude la CDP, che il servizio ispettivo e la messa in opera di misure preventive riducono, ma non possono escludere, il rischio di intrusioni abusive nella nostra proprietà, de quale non possiamo ritenerci responsabili. Augurandoci di aver illustrato in modo esaustivo le attività della società in ordine alla sicurezza del complesso, restiamo comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento. Con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti. A giorni poi lo invierò a tutti i consiglieri, perché è giusto che oggi l'ho ricevuto, che tutti voi lo abbiate. Noi non siamo felici di questa risposta, perché è una risposta che dopo tanti anni arriva, cara grazia, grazie al lavoro anche di questo municipio, e crediamo che sia un inizio, ma crediamo anche che queste proprietà debbano prendersi più responsabilità, perché un passaggio mensile e un giro intorno alla fabbrica di due giorni ci sembra due volte al giorno ci sembra un po' pochino, e quindi noi su qua chiederemo invece conto anche alle nostre polizie, alle forze dell'ordine, di stare sul pezzo e di sgomberare, mettere in sicurezza con le proprietà tutto quello che può essere accessibile. Chiudo per ritornare invece a bomba su un problema grande che è di via Benigno Crespi. Anche qua il Municipio 9 si è mosso in questi giorni facendo un comunicato e chiedendo all'assessore Rabaiotti e all'assessore Ruzza di intervenire e di non sottovalutare il problema che è insorto e che da mese di dicembre rende un po' la vita dei residenti in via Benigno Crespi, quindi l'area Farini, per intenderci, una vita un po' difficile, dove in questa scuola che è ferma da un anno ci sono decine e decine e decine di senza tetto, di sbandati e di altro. Noi chiediamo un aiuto anche a voi di opposizione, sollecitare le forze di maggioranza in comune perché questo problema vada risolto e che in quella scuola venga messa in sicurezza e che venga data davvero dignità alla zona. Domani andremo dalla Rozza e parleremo di quello appunto che chiedeva il collega Mulè e quindi poi relazioneremo giustamente su quanto si farà. Grazie.
Grazie a lei, assessore Pellegrini. Prego, consigliere Medolago.
Grazie Presidente. Allora, il mio intervento è un intervento conseguenziale a quello che ha fatto il vicepresidente Femminino, per il quale condivido il suo appunto intervento con la proposta di un minuto di silenzio. Io però vorrei aggiungere qualcosa, ampliare questo minuto di silenzio, anche perché, come molti di voi avranno spero notato, qualche giorno fa si veniva ricordata un importante fatterello che è successo 25 anni fa. Molti di voi scuotono la testa e penso che siano d'accordo. Io quindi mi riferisco all'assassinio di Giovanni Falcone e della moglie e di tre agenti di scorta, perché secondo me anche questi tre ragazzi devono essere ricordati in egual maniera. Quindi, concludendo questo brevissimo intervento, chiedo che alla richiesta di Vincenzo Femminino si aggiunga questa mia richiesta per ricordare il sacrificio di questo magistrato e di tutta la sua scorta, e compresa anche la moglie. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Medolago. Prego, consigliera Sanesi.
Grazie Presidente, una semplice segnalazione al Presidente e all'assessore della sicurezza. Settimana scorsa e alcuni giorni di questa settimana si è verificata l'assenza di vigili alla mattina nel quartiere Isola, vicino alla scuola elementare, sia nella via Borsieri che Colamontano angolo dal Vermo. Ecco, i genitori hanno chiesto ai vigili motivazioni di tale assenza, perché servono per fare attraversare i bambini, come sapete bene. Quindi magari se potete anche voi verificare e sollecitare la presenza dei vigili in quartiere, come è sempre stato, quindi ci chiediamo perché la mattina, sì, mattina e l'uscita. Però ripetuto in più giorni, non so quali siano state, magari accidentale, semplice organizzazione, oppure sta cambiando qualcosa, verifichiamo.
Se si può fornirci anche un brevissimo scritto per poterlo poi verbalizzare. Grazie. Non ci sono ulteriori interventi, non dobbiamo neanche procedere con la nomina degli scrutatori perché non abbiamo punti da mettere in votazione, non abbiamo verbali da approvare, quindi direi di procedere con il minuto di silenzio, così come richiesto al capogruppo femminile dal consigliere Medolago. Grazie a tutti. Darei quindi adesso la parola all'assessore Granelli, che ci illustrerà gli interventi previsti per il torrente Seveso. Dopodiché sarà dato spazio agli interventi per i cittadini di consiglieri e la replica dell'assessore Granelli. A lei la parola.
Grazie Presidente, assessori, consiglieri e cittadini. Chiedo di illustrare brevemente l'obiettivo di questa presentazione è poi lasciare la parola all'ingegner Ghia, che illustrerà il progetto, l'ingegner Ghia DMM, che è il, diciamo, l'ente attuatore del progetto. Il progetto che presentiamo questa sera è il progetto relativo alla vasca di laminazione nominata Milano Parco Nord, che fa parte di un progetto più ampio per il contrasto alle esondazioni a rischio idraulico e idrogeologico del torrente del fiume Seveso. È un progetto ampio che è stato elaborato a partire in particolare dagli ultimi anni, diciamo dal 2010 al 2013, ed è stato poi inglobato in un accordo di programma che vede la sottoscrizione del governo, della regione, della città metropolitana, e che inserisce una serie di interventi per la tutela del territorio milanese. Gli interventi riguardano soprattutto il Seveso, ma anche in parte il Lambro. Questi interventi sono cofinanziati appunto dal governo, per la maggior parte, da Regione Lombardia e da Comune di Milano, e devo dire è la prima volta che su questo problema del Seveso, ma anche su problemi simili, c'è un piano così diciamo significativo e soprattutto cofinanziato a diversi livelli, e in cui anche un comune mette direttamente delle risorse su questi temi. Sono 20 milioni che ha messo il comune, mette direttamente su questo, oltre ad altre risorse spese ad esempio per la riqualificazione effettuata nel 14-15 del tratto tombinato per 2 milioni di euro ed altre azioni. L'altro aspetto importante che voglio sottolineare di questo piano è che non è un piano mono strumento, cioè non interviene attraverso un'unica azione, ma cerca di mettere insieme diverse modalità, e per questo io penso sia innovativo, e cioè prevede rispetto alla situazione dell'esondazione del Seveso, che sostanzialmente è dovuta al carattere fortemente torrentizio del fiume, ai caratteri diciamo delle piogge che anche negli ultimi anni sono aumentate, e soprattutto all'intensa urbanizzazione di tutta l'area che fa parte del bacino del Seveso, che ricordo nasce vicino a Como e poi attraversa tutta la Brianza, arrivando a Milano, passando sotto Milano e poi finendo nel Lambro dopo Melegnano. Questa caratteristica, la forte urbanizzazione, diciamo, aumenta notevolmente, cioè aumenta, rende più veloce e quindi riduce il tempo con cui l'acqua che cade sul terreno arriva al Seveso. Il sistema di un'area meno urbanizzata, come è in precedenza, per cui e con sistemi che non facevano confluire l'acqua unicamente nelle fognature, ma che permettevano l'assorbimento delle acque da parte dei terreni con sistemi di pozzi perdenti e con una minore impermeabilizzazione del suolo, permetteva all'acqua di impiegare più tempo per arrivare al Seveso e quindi di rallentare la concentrazione dell'acqua che cade e che arriva al Seveso. Questo sistema invece, la forte urbanizzazione e appunto le caratteristiche sempre più temporalesche dei fenomeni che accadono su questo territorio, rendono le quantità d'acqua notevoli e soprattutto le concentrano in poco tempo, e questo porta chiaramente a non reggere il tratto tombinato, con scelte che state fatte in passato, la tombinatura della copertura del Seveso nell'intero tratto cittadino. Diciamo, le strategie sono diverse. C'è una strategia di un canale scolmatore che è stato rinforzato, che porta l'acqua, che scolma l'acqua da Palazzolo Paderno e la porta fino verso lo scolmatore dell'Olona e fino al Ticino, quindi togliendo dell'acqua direttamente dal Seveso. Un sistema di vasche che rallenta, cioè sostanzialmente in caso di piena sposta l'acqua nelle vasche per poi restituirla al fiume passata la piena. Un sistema di depurazione delle acque che viene fatto in parallelo migliorando le condizioni di un fiume che è uno appunto tra i più inquinati d'Europa, e su questo la regione sta coordinando insieme con i tre enti gestori degli ATO, che sono TAP per quanto riguarda la città metropolitana, Brianza Acque e l'ente della provincia di Como, gli interventi di depurazione e degli interventi di riduzione delle quantità d'acqua che vengono portate attraverso le fognature nel Seveso. Cito l'intervento già realizzato da Cap Holding, con cui ha chiuso il depuratore di Varedo e ha spostato l'acqua di tutto quell'area, di quel territorio, l'acqua della fognatura, quindi delle fognature al depuratore, poi l'acqua va nel Seveso, dopo il depuratore invece è stato spostato e va nel depuratore di Pero e raggiunge appunto lo scolmatore Olona, e quindi è stata tolta dell'acqua, quindi riducendo, contribuendo a quel processo che poi meglio potrà fare il sistema con l'applicazione dei principi di invarianza idraulica, e cioè fare in modo che ogni territorio possa assorbire l'acqua e non scaricare l'acqua mischiando le acque nere con le acque bianche, quindi l'acqua preziosa pulita dalla pioggia, mischiarla all'acqua di fognatura e scaricarla, anche se depurata, nei fiumi. Di fronte a questo, quindi per la prima volta si cerca di dare più strumenti, e anche lo strumento delle vasche di laminazione, e soprattutto per questa vasca di laminazione, il progetto che poi vedete cerca di configurare questa vasca come un lago che viene utilizzato con acqua di falda, a dire almeno per 11 mesi all'anno secondo le previsioni e i calcoli fatti, e quindi più va avanti questo processo di accumulazione delle acque, di riduzione del collettamento in Seveso delle acque, più avremo poi la possibilità che questa vasca serva sempre di meno e rimanga appunto un lago in acqua di falda e non una vasca che in caso di rischio venga utilizzata. L'altro aspetto di questa vasca che intendo sottolineare è che il sistema delle vasche, diciamo, è plurimo, è un sistema che vede una vasca lentate che più o meno è in fase di come tempi di realizzazione simile a quella del Seveso, in quanto è in corso di approvazione il progetto definitivo alla conferenza dei servizi in regione, che è stata convocata alla conferenza deliberante il 31 di maggio per la vasca di lentate. Poi è prevista una vasca a Senago dove sono iniziati i lavori, è stata fatta tutta la bonifica bellica e proprio in queste settimane sono iniziate le operazioni di scavo, e la vasca che unisce le vasche previste a Varedo e Paderno, che verranno fatte sull'area della Snia, questa è quella più indietro perché è stata completata, diciamo, la caratterizzazione, ora bisogna effettuare la bonifica, perché questa è un'area che, come un po' tutti coloro che abitano in questi territori sanno, quella è uno dei siti più inquinati, e quindi viene bonificato e poi viene realizzata questa vasca. E la vasca di Milano Parco Nord è l'ultima vasca più vicina al territorio, diciamo all'inizio del tratto tombinato del Seveso, e ha la funzione particolare di tutelare soprattutto le concentrazioni di piogge che avvengono nella parte più prossima a Milano. Recentemente, qualche settimana fa, è avvenuta una piccola esondazione del Seveso dovuta proprio al fatto che c'è stata una concentrazione di pioggia pari a quello che in genere avviene in 15 giorni sullo stesso territorio, ed è venuta proprio sul territorio di Bresso, Cormano, cioè nell'area che c'è tra lo scolmatore che scarica l'acqua a Palazzolo, Paderno e a Milano. E quindi l'importanza di questa vasca è per quella che tutela le piogge che avvengono in questa area di territorio. Per quello è anche la più piccola, perché il territorio è minore, però ha proprio la funzione di tutelare, oltre che il sistema tutto, ma anche quando intervengono dei fenomeni concentrati su questo pezzo di questa parte di territorio. Chiudo quindi dicendo che noi oggi siamo in una fase avanzata dove è stato realizzato il progetto, tutta l'operazione è governata dal commissario di governo, perché hanno accordo di programma con il governo. Il commissario di governo è nella nostra regione il presidente Maroni della regione Lombardia, e quindi è la conferenza regionale che poi approva i progetti. Poi alcuni vengono realizzati da AIPO, altri vengono realizzati appunto come in questo caso alcuni di Milano, che poi utilizza la propria società in house MM, e le diverse situazioni. Lo stato attuale di questo progetto: ha fatto il percorso di prima progettazione, di valutazione dell'impatto ambientale, che si è concluso alcuni mesi fa con alcune prescrizioni che sono state recepite dal progetto, e oggi è quello che vedete, esporre, è il progetto definitivo. Tutta la documentazione è disponibile sia sul sito della regione che sul sito del Comune di Milano, e la conferenza di servizi, la cui prima seduta è stata il giorno 3, hanno partecipato i diversi enti, tra cui anche il Municipio 9 con la presenza del Presidente Lardieri, ed è convocata per il giorno 30 in sede deliberativa. A quel punto, dopo il passaggio della conferenza dei servizi, che è l'organo che appunto per conto del commissario Maroni approva il progetto definitivo, viene dato incarico ad MM della progettazione esecutiva del percorso di gara e affidamento di tutta l'individuazione dei soggetti che poi dovranno realizzare l'intervento, che poi ha una durata di circa un anno e mezzo, l'intervento effettivo dei lavori. L'ultima cosa, che dato che queste sono opere importanti, significative, il costo complessivo è 30 milioni, con l'accordo del governo è stato previsto su questo, come altri interventi, anche il percorso di vigilanza collaborativa di ANAC, proprio per fare in modo che tutto il processo avvenga nel rispetto di tutte le norme, anche prevenendo tutte quelle possibili rischi di infiltrazione e di altro, che chiaramente su opere così significative, così importanti e così delicate deve esistere. Io lascerei la parola, mi scuso della lunghezza, lascerei la parola all'ingegner Ghia per l'illustrazione del progetto. Grazie.
Grazie a lei, Assessore. Darei quindi la parola all'ingegner Ghia.
Sì, buonasera a tutti. Allora, diciamo, con le slide che presentiamo tentiamo di, appunto, di dare un'idea in pochi minuti, diciamo, del progetto della vasca di laminazione prevista all'interno del Parco Nord di Milano, quindi il Comune di Milano. Come diceva l'assessore, l'intervento rientra in un sistema molto più ampio che vedete raffigurato in questo stralcio planimetrico, in cui vedete con questi, diciamo, puntini di colore azzurro i bacini di laminazione previsti a nord del Comune di Milano, cioè a nord in particolare a nord del nodo di Palazzolo, cioè tutte quelle opere che sono previste per azzerare, diciamo, il contributo idraulico che può generare tutto il bacino che scarica nel torrente Seveso a nord del nodo di Palazzolo. Quindi vedete la vasca partendo da nord, la vasca di Lentate, poi questa era ancora una configurazione, diciamo, non completamente aggiornata, quindi c'erano ancora le vasche di Paderno e Varedo, diciamo, separate, mentre in questo momento si sta, diciamo, pensando di unificarle, e poi la vasca di Senago, che invece interessa il canale scolmatore nord-ovest. La vasca, il bacino di laminazione invece, appunto, che è al servizio della tratta Tombinato del Comune di Milano, è prevista nell'area che vedete indicata in questa slide, in particolare nell'area che è delimitata a sud da Via Aldo Moro, a ovest dal cimitero di Bruzzano e a nord-est dall'asta stessa del torrente Seveso, e comunque dal confine comunale col Comune di Bresso. Allora, questo è un primo inquadramento, diciamo, della planimetria di progetto, per farvi vedere, seppur a una macro scala, come è prevista, diciamo, l'opera idraulica, cioè questo bacino di laminazione, di cui adesso vediamo le principali caratteristiche nelle successive diapositive. Intanto due dati idraulici per prima di vederne le caratteristiche, che cosa riesce, diciamo, con che cosa, che finalità si riesce a che risultati porta ad ottenere, diciamo, la realizzazione di questa vasca. Questa diapositiva fa, diciamo, la finalità di dimostrare che con la vasca di Senago attiva, cioè la vasca che appunto è in corso di costruzione, e la vasca del Parco Nord, la futura vasca del Parco Nord, solo queste due vasche riescono a gestire già da sole 20 di contempo di ritorno di 10 anni, cioè 20 eventi di piena che hanno una possibilità di accadere almeno una volta ogni 10 anni. Quindi questo già senza però la presenza di tutte le altre vasche che avete visto prima a nord. Mentre una volta completato tutto il sistema di vasche che abbiamo visto, e quindi azzerata l'input idraulico, cioè il contributo idraulico che arriva da nord al nado di Palazzolo, il sistema riesce a gestire onde di piena con tempi di ritorno di 100 anni e quindi riesce a garantire una sicurezza con una probabilità di accadimento di almeno...
Avrete tempo di fare le domande successivamente, va dato a tutti la possibilità di parlare, lasciate però terminare l'intervento, grazie.
Allora, le principali caratteristiche della vasca le vedete rappresentate in questa, caratteristiche dimensionali della vasca sono queste che adesso andiamo ad elencare. L'opera intanto è realizzata tutta in scavo, quindi non, al termine dell'opera non verranno creati argini fuori terra, quindi sarà in completa trincea. Vedete, comporterà un volume di scavo di 300.000 metri cubi, un volume utile effettivo di invaso di acqua pari a 250.000 metri cubi, una superficie di fondo di 24.000 metri quadri, un'area occupata totale invece a piano campagna di 37.000 metri quadri, e poi vedete la quota fondo, quota assoluta 130, quota assoluta 140, quindi la vasca significa è profonda 10 metri, e ha un livello massimo di invaso, cioè si può accumulare all'interno 9 metri d'acqua che appunto consentono appunto di accumulare i famosi 250.000 metri cubi. Allora, questa diapositiva fa vedere una delle motivazioni che hanno portato a prevedere la vasca in questo particolare punto. E infatti immediatamente a nord della vasca è già presente uno sgrigliatore esistente che appunto ha la funzione di bloccare tutti, in particolare gli elementi tipo il legno, comunque elementi che vengono trasportati, ingombranti che vengono trasportati durante i fenomeni di piena, quindi è in grado di trattenerli, e questa è già una salvaguardia per la vasca, perché evita che questi elementi raggiungano la vasca e quindi vadano eventualmente ad occludere tutte le apparecchiature idrauliche che regolano il funzionamento della vasca. Le principali parti della vasca, come vedete, sono il manufatto di presa, che è un manufatto che adesso vediamo velocemente, che è il manufatto che ha la finalità di gestire la quantità di acqua che può continuare verso la tombinatura cittadina oppure essere deviata all'interno della vasca. Questa vasca, essendo in trincea, però ha anche poi bisogno di essere svuotata, e quindi ci sarà il manufatto di scarico con pompe dedicate al sollevamento, quindi alla restituzione delle acque accumulate sempre nel torrente Seveso al termine ovviamente del fenomeno di piena. Qui vedete una sezione trasversale che fa vedere com'è prevista, come è stata pensata la vasca. Partendo in questa, come diceva prima l'assessore, questa diapositiva consente già di evidenziare la presenza di un laghetto permanente sul fondo della vasca con circa un metro d'acqua. Questo laghetto, in base alle analisi statistiche che abbiamo fatto, permarrà all'interno, cioè la vasca quindi sarà caratterizzata dalla presenza di questo laghetto per circa 320 giorni all'anno. Poi vedremo dei calcoli più precisi verso la fine della presentazione. La vasca è, diciamo così, composta. Partendo dal fondo è stato previsto una platea in cemento armato che ha la finalità, durante, diciamo, al termine dei fenomeni di piena, cioè quando la vasca verrà svuotata dalle acque di piena del torrente Seveso, di consentirne una pulizia minuziosa e soprattutto veloce vista l'estensione. E quindi questa superficie consente anche di entrare con delle macchine, quindi meccanizzare e velocizzare questa operazione, quindi limitare il tempo di residenza dei sedimenti che si depositano sul fondo durante i fenomeni di piena. La parte centrale della sponda invece è prevista in massi cementati. Anche in questo caso la finalità è di consentire di avere una superficie che può essere lavata o comunque pulita bene in caso, appunto, che avvenga un deposito di sedimenti durante la piena, mentre l'ultima parte è lasciata finita verde, quindi a prato. La vasca è comunque completamente impermeabilizzata per non consentire le acque del Seveso vengano a contatto con la falda sottostante e viceversa. Queste sono altre sezioni che però non danno altre, al di là di fattori geometrici, sono sempre uguali alla precedente, sempre sono fatti in diversi punti. Ecco, questa è una prima fotosimulazione per dove viene rappresentato appunto il laghetto permanente sul fondo della vasca e i camminamenti che sono previsti lungo l'intero perimetro superficiale a piano campagna della vasca, però sono anche previsti dei camminamenti lungo che consentono di raggiungere il fondo della vasca, che hanno due finalità. Uno, intanto, ovviamente, quando non è prevista un'allerta per fenomeni di piena, questi percorsi saranno fruibili anche dai cittadini, che potranno così avvicinarsi al laghetto, e due, serviranno anche comunque per raggiungere il fondo della vasca durante ai mezzi di manutenzione per raggiungere il fondo della vasca e procedere con la pulizia. Questa va bene, una fotosimulazione per far vedere che, appunto, poi comunque quando arriva la piena, alcuni di questi percorsi a mezza costa ovviamente vengono sommersi e quindi verranno ovviamente con una debita allerta, ovviamente chiusi per non essere raggiungibili da nessuno. Questa è una fotosimulazione invece vista dall'alto, in cui si fa vedere il laghetto nelle condizioni permanenti, quando non sono presenti fenomeni di piena. Vedete immediatamente a monte lo sgrigliatore, che è quella macchia blu, in colore blu. Questa invece è in condizioni di piena. Adesso passiamo un attimo ai principali componenti. Il manufatto di presa, che vediamo un po' più nel dettaglio, che è questo doppio canale. Abbiamo un lato del canale che consente quello che voi vedete in alto, consente alle acque di proseguire verso la tombinatura del Seveso, quindi verso via Ornate, tanto per intenderci, e con un particolare gruppo di paratoie, come dicevo prima, consente di gestire il quantitativo di acqua che può proseguire verso la tombinatura oppure può raggiungere la vasca quando sarà necessario, perché è in arrivo una piena da gestire. Queste sono una particolare vista delle paratoie, quindi questi elementi che consentiranno di controllare i quantitativi di acqua che vanno in una direzione o nell'altra, quindi verso la vasca oppure verso la tombinatura esistente. E questa, la soglia di sfioro che consente di alimentare la vasca, che è protetta appunto da un fondo in massi cementati, proprio per evitare fenomeni di scalzamento quando la piena viene indirizzata verso la vasca, e quindi soprattutto in fase di riempimento. Questo è il manufatto di scarico, che ha, come vi dicevo, ha la finalità di svuotare la vasca una volta che è stata riempita, e ovviamente è costituita da una serie di pompe che hanno una capacità massima complessiva di 2 metri cubi al secondo, che poi verranno richiamati dopo, perché appunto ci consentono di determinare in quanto tempo riusciamo a svuotare la vasca una volta che si è riempita. Questa è una vista frontale, un prospetto del manufatto di scarico, dove sopra quest'area è prevista una cabina elettrica, perché le pompe ovviamente hanno bisogno di cabine elettriche di alimentazione, quindi è stata ipotizzata una cabina elettrica fuori terra, comunque mascherata con delle strutture in legno su cui appunto ci verrà data la possibilità di sviluppo di essenze arrampicanti che maschereranno, diciamo, la presenza di questo piccolo edificio fuori terra. Questa è un'altra fotosimulazione che fa vedere, diciamo, vista, siamo praticamente in mezzo al lago, stiamo guardando la sponda e vediamo di fronte a noi la soglia di sfioro, cioè che consente di alimentare la vasca, e invece questo muro con queste finiture, diciamo, a matrici rettilinee, invece dietro a questo muro c'è il manufatto di scarico, e sopra a questo, in sommità a questo muro, è presente la mitigazione che maschera, diciamo, la presenza della cabina elettrica. Questa è una vista, un'altra fotosimulazione che fa vedere invece proprio la cabina elettrica come mitigata, mentre sulla vostra destra vedete appunto il complesso di paratoie del manufatto di Trieste. E questa invece appunto è una vista dall'alto, sempre della stessa zona, praticamente dove vengono rappresentati tutti gli elementi che consentono appunto la gestione della vasca. Come vi dicevo, è previsto un laghetto permanente. Questo laghetto permanente verrà alimentato con una rete di tubazioni alimentate da una serie di pozzi di prima falda, che sono 7, sono disposti immediatamente sotto lo sgrigliatore esistente. Vedete dov'è la scritta, appunto, dove vengono indicati i pozzi di presa. Questi pozzi di presa verranno attivati solo appunto per riempire la vasca, oppure in estate, quando appunto le alte temperature, magari per evapotraspirazione, faranno abbassare leggermente il laghetto. È stato previsto appunto proprio per i periodi estivi, quando appunto ci possono essere, diciamo, problemi di acqua ferma, un sistema di ricircolo. Praticamente sono tubazioni che circondano il laghetto e consentono di pescare l'acqua dal laghetto stesso e di ricircolarla, diciamo, alimentando il laghetto nei tre punti qui indicati, cioè ai tre estremi del laghetto, proprio per garantire il ricircolo necessario, quindi non avere, diciamo, acqua stagnante, soprattutto nei periodi estivi. È stato inoltre previsto, benché la falda attualmente sia rispetto al fondo della vasca più bassa di circa 6 metri, è stato comunque previsto un sistema di protezione nel caso che in futuro la falda esistente tenda, diciamo, ad innalzarsi e quindi raggiungere il fondo della vasca, e quindi magari a creare delle sollecitazioni alla soletta di fondo del laghetto. E quindi è stato previsto un sistema idraulico che consente alla falda di entrare dentro al laghetto, ma comunque le acque del Seveso di non raggiungere comunque la falda, perché è un sistema che funziona solo in una direzione grazie a delle valvole a clapè che funzionano solo in una direzione. Allora, il ciclo di funzionamento della vasca è qui rappresentato, è qui descritto, e con le relative tempistiche. Allora, come vi dicevo, quando in mancanza di eventi di piena abbiamo appunto un metro d'acqua sul fondo previsto, appunto alimentato con pozzi di falda. Quando appunto poi verrà segnalata con il sistema ovviamente collegato anche ha le altre vasche comunque gestite dalla Protezione Civile e verrà segnalata un'allerta, quindi l'arrivo di una piena, il laghetto potrà comunque dovrà essere svuotato e con le famose pompe con una potenzialità complessiva di 2 metri cubi al secondo svuoterà il laghetto in poco più di 3 ore. Dopodiché appunto arriverà la piena, che potrà avere diverse durate a seconda appunto dell'intensità della pioggia e del bacino interessato da questa pioggia, e quindi il riempimento della vasca potrà portare via un tempo variabile da 3 a circa 10 ore. Lo svuotamento della vasca, una volta che si è riempita però totalmente, comporta appunto una tempistica che è stata calcolata pari a circa 35 ore, che appunto deriva dalla potenzialità massima delle pompe di 2 metri cubi al secondo. Dopodiché c'è la fase di lavaggio della vasca, in cui vengono lavaggio e allontanamento dei sedimenti, che può portare via un tempo stimato di circa 2 giorni. Una volta terminata la pulizia del fondo, ripristino delle condizioni iniziali, quindi pre-allerta, con diciamo riaccendendo i pozzi, quindi rialimentando il laghetto con i pozzi, è stato stimato appunto che questa attività comporti una tempistica pari a poco più insomma, di 2 giorni e quasi 3 giorni, perché appunto i pozzi hanno una potenzialità di 100 litri secondo, proprio per non diciamo stressare eccessivamente la falda e quindi non creare abbassamenti che possono diciamo disturbare gli altri pozzi limitrofi. Sommando tutte queste tempistiche, appunto il ciclo totale di funzionamento, nel caso appunto la vasca si riempie per tutto il suo volume utile disponibile, ha una durata di circa 6 ore. Questo appunto, come dicevo, nel caso che la vasca che l'evento sia in grado di riempire completamente la vasca. Mediamente avremo a che fare con dei fenomeni di piena che invece non comporteranno riempimento della vasca, e quindi è stato stimato un tempo medio del ciclo di funzionamento di 3 giorni e mezzo. Sì. Allora qui è solo rappresentato diciamo il ciclo di funzionamento e i vari manufatti che sono accesi o spenti a seconda dell'attività che si sta facendo. Comunque appunto le tempistiche le abbiamo già viste. Questo potrebbe essere ad esempio un esempio invece di mezzo che può raggiungere il fondo, quindi tipo in analogia a quanto avviene per la pulizia delle strade, che può raggiungere il fondo del laghetto per diciamo provvederne la pulizia. Allora, poi abbiamo fatto uno studio per diciamo stimare i sedimenti che possono interessare la vasca. Abbiamo praticamente ricostruito le piogge diciamo degli ultimi 5 anni, abbiamo visto quante volte la nostra vasca, se fosse stata diciamo attiva, si sarebbe diciamo innescata, quindi sarebbe stata interessata dall'ingresso di acqua. Nel 2010, vedete, anno molto diciamo molto piovoso, la vasca si sarebbe attivata 12 volte. Nel 2011 8, nel 2012 2, nel 2013 3, nel 2014 9, e qui appunto è stato segnalato in particolare l'evento particolarmente intenso del novembre 2014. Allora, questa è diciamo la tabella riassuntiva, e in fianco avete diciamo il volume massimo invasato, cioè l'evento massimo. Tra ad esempio nel 2010 sono successi 12 eventi, ma diciamo il singolo evento massimo avrebbe riempito la vasca per circa 142.000 metri cubi, e via via tutto il resto. Quindi abbiamo alla fine stimato una media di 7 eventi che possono diciamo che avrebbero attivato la vasca ogni anno. Questo nello scenario finale, cioè con tutte le vasche attive e quindi con portata nulla a Palazzolo. Abbiamo confrontato questo scenario anche con uno scenario transitorio, cioè sempre lo scenario transitorio prevede la presenza attiva sia della vasca di Senago e del Parco Nord, mentre non ancora la presenza delle restanti vasche a nord. Abbiamo rifatto lo stesso studio e abbiamo calcolato appunto il numero, anche in questo caso il numero medio di eventi che avrebbero, diciamo, interessato la vasca. Su questa, qui va fatta una precisazione, nello scenario transitorio è stato considerato che la tombinatura di Milano può funzionare con una portata massima di 40 metri cubi al secondo, cioè la sua portata massima, 40 metri cubi al secondo, riempiono totalmente le sezioni idrauliche della tombinatura, mentre nello scenario finale è stato considerato una portata di 20 metri cubi al secondo, perché nello scenario finale dovrà essere garantito, come previsto anche dalla normativa dei ponti, comunque di tutte le tombinature, un franco di sicurezza tra il livello dell'acqua e la volta della tombinatura pari a un metro. Quindi nello scenario finale la portata che potrà transitare nella tombinatura di Milano è inferiore. Questa è un'immagine dello sgrigliatore che vi dicevo esistente immediatamente a monte della vasca, e l'abbiamo riportata. Sono particolarmente interessanti i due dati riportati sotto. Intanto questo manufatto, oltre a trattenere con le griglie, come vi dicevo, gli elementi ingombranti, quindi sostanzialmente legno che viene trasportato durante la piena, ha anche uno scopo di sedimentatore, cioè nel senso ha una vasca ribassata che quindi consente una parziale sedimentazione già dei sedimenti. E quindi già in questo caso avviene un'attività di pulizia, di allontanamento dei sedimenti, che ovviamente vengono regolarmente analizzati, vedete, per un quantitativo annuo di 1800 metri cubi, che sono stati ovviamente classificati per essere allontanati come fanghi di dragaggio non contenenti sostanze pericolose, mentre l'altro quantitativo è vaglio, come vi dicevo, sono sostanzialmente il legno. Questo è un, sulla vostra sinistra vedete uno dei certificati, il rapporto di prova che certifica appunto la natura dei sedimenti che vengono appunto allontanati dallo sgrigliatore esistente. Mentre sulla destra abbiamo fatto una tabellina che ha la finalità di calcolare i metri cubi medi annui che alla fine dovranno essere allontanati dalla nostra vasca, e vedete il valore di circa 267 metri cubi, mentre nel regime transitorio il volume medio è un po' più alto, 465 metri cubi. Tutto questo studio per calcolare i costi di gestione dell'opera. In questo caso nello scenario finale infatti vedete lo smaltimento dei sedimenti con il costo medio anno e moltiplicato per il quantitativo, le spese per la pulizia del fondo e poi tutte le altre manutenzioni e i costi del personale che servono anche per mantenere il verde, l'energia elettrica e la manutenzione delle opere verde, per un totale di circa 400.000 euro annui. Nello scenario transitorio abbiamo un costo paragonabile, quindi di circa 420.000 euro all'anno. Ultimo tema, il tema di opere compensative, cioè l'intervento non prevede solo ed esclusivamente la vasca, ma sono state inserite anche altre opere di compensazione. Ci sono un primo gruppo di opere compensative che sono quelle aree in questo caso appunto evidenziate col colore verde, che sono previste lungo tutta la sponda sinistra del torrente Seveso e hanno la finalità di andare a eliminare tutti quegli elementi di discontinuità che sono piccoli capannoni, tipo ad esempio il deposito macchine sotto sequestro appunto presente attualmente nel comune di Bresso, che oggi impediscono di creare un percorso ciclabile e manutentivo sulla sponda sinistra. Quindi vengono fatti questi interventi puntuali per ridare continuità a questi percorsi. Tra la, in particolare poi viene anche diciamo, prevista la, la ricollocazione della, della piattaforma ecologica di Bresso, che appunto è un altro elemento che oggi ostacola la, la, diciamo, l'ispezione della sponda sinistra, quindi la percorribilità della sponda sinistra anche con diciamo, una pista ciclopedonale. E questa piattaforma ecologica di Bresso verrà accorpata a quella di Cormano, che è l'ultimo diciamo, area verde che vedete sulla vostra sinistra. Mentre sulla vostra destra vedete l'area in colore arancione, che è un'area di, appunto, di compensazione che viene prevista appunto, nell'ambito di questo intervento proprio per compensare il Parco Nord sul fatto di avere, diciamo, con la realizzazione della vasca, diminuito la, la, la superficie verde, la superficie boscata appunto, che è, viene interessata dalla vasca. L'area arancione ha circa un'estensione di 20.000 metri quadri, oggi è di proprietà privata e ne è previsto nell'ambito del quadro economico dell'intervento appunto di essere espropriata e poi di essere messa a disposizione come, area, come nuova area boscata per il Parco Nord in modo da compensare la detrazione di area verde dovuta alla realizzazione della vasca. La, oltre a tutti gli interventi che abbiamo diciamo elencato fino adesso, è prevista anche la sistemazione proprio del, del torrente Seveso stesso, cioè nel tratto che va dalla, dalla, dalla futura vasca fino alla tombinatura, in modo tale da mettere in sicurezza le sponde che oggi appunto hanno dei fenomeni diciamo diffusi di franamento, e quindi i sassi che diciamo una volta erano applicati alle sponde sono scesi sul fondo e quindi rischiano di appunto di entrare nella tombinatura di Milano e quindi di occluderla parzialmente. Quindi è stata prevista questa risistemazione idraulica su tutto quel tratto di sponda sostanzialmente. Sono previste anche delle mitigazioni di dettaglio del, all'interno del lago, che sono delle piccole aree di fetodepurazione galleggianti, proprio in modo tale da far seguire queste, appunto, queste zattere galleggianti, in modo tale che appunto seguono l'eventuale innalzamento del, del laghetto, e queste zattere verranno ancorate con una fune al, al fondo del lago, in modo tale da, da non essere durante la, la piena spostate in posizioni non, non ottimali. Sono previste inoltre, le vedete cerchiate appunto nelle tre aree cerchiate in colore rosso, comunque anche delle aree fisse di fitodepurazione, dove sono previste appunto delle piante a effetto fitodepurante negli angoli, un po' appunto nei tre angoli del, del laghetto, proprio per evitare che qui si, diciamo, si si venga a creare un'area di acqua stagnante, anche se abbiamo visto appunto che è stato previsto un sistema di ricircolo che proprio diciamo, raggiunge questi tre punti. Qui, qui sono diciamo, ripresentati in una scala di maggior dettaglio tutte le opere diciamo, in compensazione sponda sinistra, quindi andiamo a ripristinare il parco pubblico, cioè a riqualificare il parco pubblico esistente di via Papa Giovanni, andiamo ad eliminare l'area di deposito giudiziario, andiamo a riqualificare l'area di protezione, protezione civile, riqualificare il parco pubblico attrezzato sempre di raccordo a via Papa Giovanni, andiamo a prevediamo di smantellare la piattaforma ecologica di Bresso e di realizzare un nuovo ponte ciclopedonale per creare, diciamo, aumentare la, la, la capillarità dei percorsi nell'intorno della, della vasca. E abbiamo l'ultimo intervento, diciamo, più a nord, abbiamo un altro intervento di demolizione di piccoli manufatti esistenti per appunto dare garantire la continuità dei percorsi ciclopedonali e manutentivi sulla sponda sinistra. Questi sono ulteriori dettagli che questa è un'altra fotosimulazione che ha lo scopo di far vedere appunto il ponticello ciclopedonale che vorremmo realizzare immediatamente a monte della vasca, proprio in corrispondenza dell'attuale piattaforma ecologica di Bresso. È un ponte perfettamente analogo a quello realizzato recentemente dal Parco Nord, diciamo in prossimità di, sul Seveso, però in prossimità di via Aldo Moro. Questo è l'intervento dell'area ex deposito giudiziario, dove andremo appunto a smantellare la superficie cementata esistente, i piccoli edifici esistenti, andremo a creare un nuovo parco e quindi andremo a creare anche, diciamo, nuova area verde aggiuntiva, quindi nuova infiltrazione, aumentare l'area che può diciamo assorbire acqua, seppure diciamo è un'area non, diciamo, non enorme. Area protezione civile, entriamo e facciamo una riqualificazione, diciamo, andiamo a rivedere le recinzioni, a sistemare all'interno gli edifici. E poi, ecco, dobbiamo, proprio perché è prevista l'eliminazione della piattaforma ecologica di Bresso, dobbiamo abbiamo rivisto insieme ad AMSA e al comune di Bresso e al comune di Cormano il layout, cioè la configurazione planimetrica dell'attuale piattaforma di Cormano, proprio per consentire anche di aumentare l'utenza e quindi anche, diciamo, la parte di Bresso sostanzialmente. Questa è la vista dall'alto della piattaforma di Cormano esistente. Altra foto da Google Map, e questa appunto è la vista lungo la viabilità, diciamo, antistante la piattaforma ecologica di Bresso, che verrà leggermente modificata anche la viabilità, perché la piattaforma dovrà essere, la recinzione che vedete lungo il marciapiede dovrà essere, diciamo, spostata verso la strada di circa 2 metri, quindi bisognerà ricalibrare un po' tutta la piattaforma stradale. Questa invece, come vi dicevo, è l'area a cavallo del comune di Bresso e comune di Sesto San Giovanni, che è stata inserita nel quadro economico dell'opera a compensazione, appunto, per consentire al Parco Nord di diciamo, realizzare una nuova area boscata che va a compensare, diciamo, la superficie che è stata detratta a causa della realizzazione della vasca, per una superficie totale, come vedete, di circa 20.000 metri, poco superiore ai 20.000 metri quadri. Chiudo con le cifre, diciamo, dell'intervento. Allora, abbiamo circa 14 milioni per realizzare la vasca di laminazione vera e propria, quindi il bacino, 2 milioni e 3 per andare a sistemare, come vi dicevo, le sponde del Seveso nel tratto dalla vasca alla tombinatura, e abbiamo poi circa un milione e due per tutti quegli interventi in sponda sinistra idraulica, esclusa la riqualificazione della piattaforma ecologica, che vediamo è stata per il momento inserita sempre a quadro economico ma nelle somme a disposizione. Qui si vedono un po' in piccolo, comunque ve li riassumo. Qui dentro, oltre alle classiche, diciamo, voci che vanno messe nel quadro economico di qualsiasi progetto, è stato previsto una somma per l'acquisizione dell'area che abbiamo visto a cavallo del comune di Bresso di Cormano, per un importo pari a 2,5 milioni, e sono presenti anche circa poco più di 1 milione per diciamo, la riqualificazione della piattaforma ecologica di Cormano, per un finanziamento totale di 30 milioni. Ok, io avrei terminato.
Grazie ingegner Ghia per la sua precisa illustrazione. Darei quindi adesso la parola ai cittadini. Ho già dei cittadini iscritti, inviterei quindi il signor Calaminici ad accomodarsi al primo banco qua. E intanto, dopo di lei, si prepari, perdonate, non riesco a leggere bene, il signor Cermelli.
Buonasera, intanto ringrazio il Presidente, i consiglieri, il Presidente Larvieri, per l'opportunità che mi è concessa di presentare alcune osservazioni sul tema della vasca di laminazione, tema che, come alcuni di voi sanno, è al centro dell'attenzione dell'associazione che ho l'onore di presiedere, l'associazione Amici Parco Nord e il comitato Acque Pulite. Naturalmente immagino di non avere tutto il tempo dell'ingegner Ghia, è così? Neanche la metà forse. E quindi mi limiterò a un paio di osservazioni, a osservare un paio di aspetti, diciamo. Non che non avrei, come dire, sufficienti ragioni e motivi di dare anche un tono polemico al mio intervento. D'altra parte credo che l'assessore possa intuirlo. L'irraggiungibile assessore. Però il tempo è poco e bisogna andare dritti allo scopo. Lo scopo sono due aspetti. Uno riguarda la qualità delle acque del Seveso. È evidente che se esiste una opposizione alla vasca di laminazione, in buona parte questa opposizione è suscitata anche dalla preoccupazione della qualità delle acque che in questa vasca, che non è un ameno laghetto, come tante volte ci viene detto, non è un ameno laghetto, è uno squarcio enorme di quasi 40.000 metri quadrati, cioè 4 campi di calcio, profondo 10 metri, che ordinariamente avrebbe un metro d'acqua nel fondo e le cui pareti non sono, come dire, sono molto scoscese, circa il 70% di pendenza. Non è per niente un ameno laghetto, è qualche cosa che ferisce profondamente il Parco Nord e che inquieta molto e giustamente i cittadini che abitano lì. Tanto per restare un po' con i piedi per terra, voglio dire che stamattina, come mi capita spesso, anzi tutti i giorni, sono passato davanti alla vasca di laminazione che c'è nel Parco Nord, dove c'è anche il velodromo, e oggi sono 2 settimane che c'è stato l'alluvione, diciamo, insomma, quella cosa non poi così trascendentale. Ebbene, devo assicurarvi che l'odore dei fanghi o comunque dell'impianto la vinceva di gran lunga con il tiglio, con il profumo dei tigli. Per cui quando si dice che 2 giorni si risolve tutto, 3 giorni si risolve tutto, eccetera, stiamo attenti. Intanto non sappiamo ancora ad oggi chi pagherà la manutenzione. Non lo sa nessuno. Non è stato ancora stabilito. Comunque, dicevo, i due aspetti che voglio in qualche modo far emergere e rimarcare sono la qualità delle acque e il tema dell'invarianza. Nel Seveso si gettano 1.500 scarichi, 1.500 condotti che versano nel Seveso. Di questi ben 1.420 sono abusivi, cioè privi di autorizzazione, senza nessun controllo, sostanzialmente un far west. Chi vuole pratica il suo buco e scarica quello che vuole e quanto vuole. È aperta una inchiesta della magistratura di Milano, ma anche questo non è stato bastante, perché le autorità pubbliche in qualche modo intervenissero. La Regione Lombardia, i comuni, il contratto di fiume, tutti gli enti che hanno sottoscritto il contratto di fiume, nessuno ha mosso un dito. Una inerzia totale, uno stato di illegalità assolutamente incontestata e incontrastata. Non è... La legge, lo stato di diritto è al di là, non c'è. Noi denunciamo questa cosa, la denunciamo pubblicamente, perché è veramente una vergogna. È veramente una vergogna. Da decine di anni nel Seveso buttano quello che vogliono e nessuno interviene. Le leggi sono stracciate, le leggi sono anzi messe sotto i piedi. La 152 è, appartiene a un'altra, quello è un altro universo, un'altra cosa, non c'entra niente. Sono mesi e mesi che cerchiamo di richiamare l'attenzione su questo. Quando si parla di bonificare il Seveso, si dice una sciocchezza, perché il Seveso non deve essere bonificato. Bisogna evitare che ciascuno a man salva liberamente possa sporcarlo e avvelenarlo. È una cosa completamente diversa. Io non devo bonificare, devo semplicemente ricondurre entro i limiti della legalità ciò che oggi è assolutamente fuori. E questo lo devono fare le istituzioni, quelle che ho innanzitutto la Regione Lombardia, ma i comuni altrettanto. I comuni hanno la potestà per l'intero loro territorio, e poi il contratto di fiume, e poi tutte le altre agenzie eccetera. Non mancano gli enti da noi, nessuno sta facendo niente, ma questo è decisivo. Pensate come discuteremmo con altro animo, in un modo diverso, se non avessimo la minaccia di acque così tremendamente inquinate, tremendamente puzzolenti, tremendamente rischiose per la salute dei cittadini. Ma tutta la discussione in questi anni sarebbe stata diversa. Non un contrasto, una contrapposizione, ma un ragionare assieme, come in qualche modo avremmo voluto fare anche in questi mesi, ma non ne abbiamo avuto purtroppo il piacere e la possibilità. Io vorrei sentire da qualcuno che dica: beh, da domani ricorreremo, faremo, tutto sommato ci mettiamo d'accordo con gli inquinatori, che avranno delle aziendine, avranno... ma entro 6 mesi, entro un anno, entro 2 anni vedremo di arrivare a una conclusione. Non siamo dei pasdaran di niente. Io sono un moderato, non sono per niente un fondamentalista, ma è fondamentalista e oggettivamente connivente colui che non fa niente rispetto a una così sfacciata violazione della legge permanente. Sono decine di anni. L'altra questione è quella della vasca. Io non ho la possibilità, come dire, di fare delle critiche, no? Tutto, compensazione, tutti aspetti che andrebbero uno per uno, eccetera. Non ce l'ho questa possibilità, almeno in questa sede, stasera. Ma quello che io voglio dimostrare, se ne ho la possibilità, è che la vasca, pulendo l'acqua, potrebbe, anche da uno come me, potrebbe essere subita e tollerata, come dire, obtorto collo, come il male inevitabile. no? Se è un male inevitabile, se non se ne può fare a meno, eccetera, cerchiamo di farcene una ragione. Ma io voglio dimostrare che la vasca non è un male inevitabile, che la vasca non è qualche cosa che dobbiamo subire stringendoci nelle spalle. La vasca è una scelta, ci sono alternative, ci sono alternative migliori. Qual è l'osservazione che viene fatta a questo nostro ragionamento? Eh sì, però da qui a 50 anni, l'ho sentita anche da qualcuno che è qui stasera, ci vogliono 40 anni, eccetera. Falso, totalmente falso, totalmente destituito di ogni fondamento reale. La vasca può essere sostituita più efficacemente dalla pratica dell'invarianza idraulica. L'invarianza idraulica è la tecnica, la modalità indicata dalla legge regionale numero 4 dell'anno scorso come unico antidoto per la prevenzione idraulica. L'unico. Allora, siccome l'assessore aveva qualche dubbio, quando ci siamo incontrati nel mese di febbraio, all'inizio di febbraio, lui aveva detto sì, ma sì, no, è vero, bisognerà procedere per l'invarianza. Non è stato fatto niente, nulla. Lo studio, il piano, il progetto, niente. E vabbè, ma pazienza. Dice, però questa cosa qui, vediamo se funziona tecnicamente e vediamo se i comuni, siccome devono farla i comuni che stanno a monte, questa è un'osservazione giusta, vediamo se i comuni ne hanno voglia, se, eccetera. Bene, dopo pochi giorni si è tenuto a Bresso un convegno, il 18 febbraio. Il dirigente massimo, che è anche delegato commissario governativo per la vasca, il dottor Fossati, opportunamente interrogato dal sindaco di Bresso, che gli ha detto, ma questa cosa ha i piedi, le gambe per camminare? Il dottor Fossati ha detto testualmente, sì, se noi deimpermeabilizziamo solo il 10% di ciò che oggi è impermeabilizzato nel sottobacino da Palazzolo qui, possiamo evitare di far arrivare al Seveso 1.800.000 metri cubi in 10-15 anni. Dice, allora vedi che si tratta di 10-15 anni, no? Perché se noi dividiamo per 5, per esempio, il tempo e dividiamo per 5 le quantità, abbiamo che in 2 anni o in 3 anni, pessimisti, in 3 anni abbiamo 350.000 metri cubi di acqua piovana che possiamo evitare che andando nelle fognature sporcandosi poi si riversi nel fiume. 350.000, 100.000 in più di quello che contiene la vasca in 2-3 anni da quando si incomincia. Naturalmente, se si incomincia fra 150 anni ci vorranno 152 anni, ma l'idea sembrava di voler incominciare subito, anche perché sono anni che ormai ci viene detto sì sì, partiamo, ma invece non si è partiti per niente. Io ricordo bene tutto.
Mi perdoni, devo invitarla sì, a un momento più di sintesi per dare poi spazio anche ad altri di intervenire.
Grazie,
mi perdoni.
Sì, grazie. E arrivo alla conclusione. Quindi si dimostra, con le parole del dirigente della Regione Lombardia e con l'impegno dei sindaci che quel giorno lì hanno sottoscritto il patto per il Seveso, di cui la prima cosa che è emersa nel convegno e che poi è stata scritta è stata l'invarianza idraulica. Ci sono tutte le condizioni per evitare ciò che è veramente nefasto, e per invece avviarci verso pratiche più moderne, più civili, di maggiore consapevolezza di governo delle acque piovane, che sono una risorsa e che fino ad oggi sono stati un problema inesplicabile. Quindi, concludo, assessore, non vale quello che lei dice. Noi procediamo per l'invarianza, non avete proceduto per niente, e nello stesso tempo facciamo la vasca, ci mettiamo col sedere al sicuro, al riparo, facciamo la vasca. No, no, questo no. Se l'invarianza è una soluzione capace di affrontare l'emergenza, non c'è motivo di fare la vasca. Se non è in grado di affrontare l'emergenza, allora capisco. Ma se l'invarianza idraulica è una soluzione capace di dare una risposta anche all'emergenza, oltre che essere definitiva, eccetera, civile, eccetera, eccetera, perché fare la vasca? Perché fare la vasca senza motivo è un crimine. È un crimine. Farla se non c'è una necessità assoluta e inderogabile è un crimine. Non abbiamo fatto il Parco Nord perché ora si è distrutto. Questa è il punto, è questo. Questa è la nostra posizione dialogante. Sì, beh, stasera no, perché mi consentirà di essere un pochino deluso da te, eh? Ecco. Stasera non tanto, ma sempre stata dialogante, aperta, abbiamo sempre cercato il colloquio, il dialogo, ma per far, guardate che noi vi diamo una mano, guardate che noi siamo impegnati per darvi con i cittadini, eccetera, eccetera, perché appunto l'invarianza diventi un costume di tutto, perché è chiaro che occorre il concorso anche dei
perdoni,
cittadini, della gente.
Dovrei chiederle, quindi, anche per dare spazio anche agli altri che hanno diritto anche loro.
Non ho parole per ringraziarla. Sì. Grazie, davvero.
Grazie a lei, grazie a lei. Prego. Io sbaglierò sempre il nome, il signor Cermelli. Grazie. Intanto si prepari il signor Di Benedetto.
Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Scusate se leggo delle note, ma non ho l'oratoria e la memoria di Carabinici, per cui ci dobbiamo accontentare. Egregio assessore Granelli, lei mi ha deluso per la sua miope, secondo me, è un mio parere, determinazione con cui ho portato avanti il progetto delle vasche, presentandocela sempre come l'unica possibile e la migliore, allietandoci la vista nelle simulazioni con occhette e fiori tutt'attorno alla vasca. Ma vorrei parlare solo della vasca nel Parco Nord, emblema, diciamo, fiore dell'occhiello del progetto generale. Questa vasca, come ben noto, è stata inserita in un secondo tempo nel progetto, non perché necessario, ma solo per opportunismo, per dimostrare che anche i milanesi si sanno sacrificare. Il sacrificio consisterebbe nel cementificare un'ampia zona di parco, alla faccia del programma elettorale del sindaco che ho votato, che vuole porre freno al consumo di suolo, ma consisterebbe anche nel distruggere aree boschive e donarci un enorme contenitore di acque puzzolenti del Seveso o, in alternativa, residui fangosi a ridosso di un complesso residenziale. Si ricorda, assessore, quando 5 anni fa circa nel circolo PD le chiedevo, sempre a proposito di questa vasca, perché non considerava anche la scelta alternativa dell'invarianza idraulica, che avrebbe consentito di trattenere l'acqua piovana in eccesso causata dai nubifragi, anziché farla confluire direttamente nella rete fognaria, come avviene a tutt'oggi, provocando i ben noti disastri e la crisi del sistema di depurazione. Avevo anche citato progetti già realizzati in Italia e all'estero, ingegneri e istituti prestigiosi come il Politecnico di Milano, da cui trarre ispirazione. Lei mi aveva risposto, dandomi ragione sul principio di invarianza, ma che ci sarebbero voluti chissà quanti decenni per realizzarla. E questa risposta l'ho sentita anche in seguito da varie fonti, sia da chi ignorava la materia, sia da chi la conosceva ma non aveva la voglia o la volontà politica di interessarsene. Inoltre, lei mi ha assicurato che contemporaneamente alla costruzione della vasca si sarebbe proceduto alla bonifica del Seveso. Non soddisfatto di questa risposta, le ho rimarcato che mi sarei aspettato dal nostro comune partito scelte politiche più lungimiranti e rispettose dell'ambiente. Questo principio è per me quanto mai ricorrente, soprattutto oggi. A distanza di 5 anni, i fatti non confermano le sue affermazioni. La bonifica del Seveso è lettera morta. Ci sono 1.400, come ha già detto Calaminici, 20 scarichi abusivi su 1.500 e tutti se ne lavano le mani, sperando non nel Seveso, chiaramente. E la realizzazione dell'invarianza, essendo disseminata nel territorio, consentirebbe in breve tempo di avere dei risultati tangibili. E qui c'è l'episodio del dottor Fossati, che è già stato e quindi non rimarco. Dico solamente che in 4 anni, appunto, o 3 anni, come diceva Calaminici, si potrebbe trattenere più acqua di quanto la vasca ne possa contenere. Di qui l'inutilità di una vasca che ci costa 30 milioni di euro, che potrebbero servire per incentivare la realizzazione di questa moderna ma antichissima pratica dell'invarianza. Perfino la Regione Lombardia si è resa conto della necessità dell'applicazione dell'invarianza nella gestione del territorio, anche perché pressata dalla Comunità Europea, e ha finalmente emesso una legge, anche se siamo tuttora in attesa da più di un anno di decreti attuativi. Uno dei vantaggi dell'invarianza che vorrei citare, ma ce ne sono tanti altri che non sto ad elencare, è l'utilizzo dell'acqua piovana filtrata nel terreno per alimentare le falde freatiche sempre più impoverite. Quindi quest'acqua può essere considerata una benedizione anziché una catastrofe, come avviene quando è intombinata e sporcata, come si usa fare attualmente. Quindi, assessore, secondo me lei aveva l'occasione di farsi promotore di una sana politica di gestione delle acque, utilizzando il territorio attorno al parco come laboratorio ed esempio per altre iniziative, forte dell'esistenza di una legge e del patto per il Seveso firmata da lei e dai suoi e dai vari sindaci durante il convegno di Bresso. Ma lei, assessore Granelli, recentemente sembrava mostrare interesse per questa alternativa che avrebbe potuto sostituire la vasca, e l'aveva manifestato al Comitato Acque Pulite, di cui mi onoro di fare parte, impegnandosi per realizzare uno studio dell'invarianza nell'ambito del bacino del Seveso, e di questo ci siamo rallegrati, apprezzando la sua tardiva ma benvenuta consapevolezza. Di questo studio però non si sa niente, e malgrado lei mi abbia personalmente assicurato che stavo procedendo per il meglio, non ha esitato a pubblicare sui giornali la bontà della sua scelta iniziale. Peccato, avere il coraggio di cambiare idea non è da tutti. Viva la coerenza a tutti i costi.
Grazie. Grazie al cittadino Gernelli. Diamo la parola al cittadino Mario Di Benedetto.
Buonasera a tutti. Non sarò tecnico perché non lo sono, Faccio parte della consulta del Parco Nord, come lei ben sa che esiste, è stata appena costituita. Come consulta delle associazioni diciamo che non siamo molto felici, anzi assolutamente per niente, di quanto possa capitare. Il progetto del Parco Nord, che ormai dura da 50 anni, dalla nascita proprio di questo progetto, l'ente parco ha 42 anni. Dovrei dire un grazie per la presentazione, ma rimane un esercizio accademico per quanto ci può riguardare. E di media fattura oltretutto, di media non buona, ma perché non ci convince assolutamente come soluzione. Si è detto di errori negli ultimi anni precedenti, è vero, ne sono stati fatti tantissimi dalle varie commissioni, da tutti, diciamo così, i tecnici e gli studiosi, non noi umili cittadini. Questo qui sarà l'ennesimo errore e il tempo ci darà ragione, perché parlando degli errori precedentemente fatti, questo qui sarà un altro di quelli che vedremo domani. È stato costituito il patto per il Seveso con tutti i comuni interessati, sindaci presenti, firme, controfirme. Marco Granelli era presente anche lui, c'è stato un piccolo screzio se non sbaglio, no? Comunque è politica e ci sta. La promessa qual era? Quella di intervenire e porre la soluzione. Ad oggi non è stato fatto e non si è mosso nulla, non si sa neanche se esiste ancora questo patto per il Seveso, perlomeno per quanto ci può arrivare. La vasca di Milano deve essere l'ultima da farsi, se mai verranno fatte le altre, se vengono fatte, sì, certo, tutte quelle che verranno fatte, vediamo un attimino se man mano che fanno quello, questo non c'è, questo contenimento, molto probabilmente avremo bisogno anche della vasca di Milano. Il Parco Nord non ha bisogno di compensazione, ha bisogno solamente di rispetto, di 42 anni di lavoro, e i cittadini chiedono con le loro associazioni questo rispetto e di non commettere questo errore, distruggendo quanto si è fatto in questi anni. Se volete mettere la firma su questo errore, siete liberi di farlo, ed è per questo che vi ricorderemo nel prossimo futuro. Tenete presente che il parco comunque non si tocca. Grazie.
Grazie a lei, signor Di Benedetto. Non ho altri cittadini iscritti, quindi invito, se c'è qualche altro cittadino che vuole intervenire, di dirmelo subito, se no cominciamo con gli interventi dei consiglieri. Prego, capogruppo femminile.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Allora, sono stati stanziati qualcosa come 110 milioni da parte del Ministero dell'Ambiente e da parte della Regione Lombardia, più altri, diciamo, del Comune. Ovviamente tutto questo dovevano essere e dovrebbero essere funzionali a una condizione, che è quella che finalmente dopo tanti anni si risolva il problema dell'esondazione del Seveso, e tra l'altro di questa esondazione del Seveso i cittadini del Niguardese, di Isola, continuano a subire danni. Per quanto riguarda il progetto dell'amministrazione, e di conseguenza condiviso anche dalla Regione, dal Ministero dell'Ambiente, per quanto riguarda le vasche di laminazione, l'assessore inizialmente, non vorrei fare un intervento critico, ma sicuramente non si può non far presente e non far rilevare alcune cose, l'assessore ha asserito che non trattasi di un intervento monosistematico o monosistema, ma vorrebbe essere un intervento diciamo con più valenze, vedesi per quanto riguarda anche il discorso delle compensazioni. Però a mio modesto avviso ci sono delle cose che andrebbero prima fatte per poi magari arrivare alle vasche di laminazione.
ma le vasche di laminazione dovrebbero essere la conseguenza di un percorso diverso. La prima cosa che io chiedo all'assessore, se poi è stato avviato questo percorso, per quanto riguarda la separazione delle acque piovane dalle acque nere, che percorso è stato fatto in questo senso da parte dell'amministrazione? Perché a me costa che a tutt'oggi in questo senso non è stato fatto nulla, ed è una cosa alquanto grave, perché è chiaro che poi, non essendoci la separazione dalle acque piovane e dalle acque nere, è evidente che si viene a determinare, come dire, un maggior flusso di acque, che poi comunque sono una delle conseguenze che determinano l'esondazione. Poi volevo far presente all'assessore, per quanto riguarda poi, è un altro, diciamo, elemento che può concorrere ad evitare l'esondazione, la rete fognaria. Noi abbiamo una rete fognaria che è intasata, che è ostruita in più parti della rete fognaria. Mi dispiace che l'assessore dissente da quello che sto dicendo, ma è una realtà. Per quanto riguarda, per esempio, la manutenzione della rete fognaria, dei pozzetti, dei tombini, della raccolta delle foglie, che cosa è stato fatto da parte dell'amministrazione in questo senso? Egregio assessore, la progettazione, come dire, delle vasche di laminazione deve essere, come dire, l'ultima spiaggia, ma prima di quella bisogna fare altre cose. Poi immaginare una vasca di laminazione, come è stato detto, ma non per voler sposare la causa dei cittadini, fare una vasca nel parco nord, una vasca di laminazione nel parco nord. Noi abbiamo un bellissimo parco nord, che tantissimi cittadini fruiscono di quel parco, e fare una vasca nel parco di laminazione nel parco nord, per quanto mi riguarda, la consideriamo veramente qualcosa di estremamente deleterio. Ma torno a ripetere, fatto, diciamo, la separazione delle acque, verificato poi, dopodiché, ripristinato il corretto funzionamento della rete fognaria, e la manutenzione dei pozzetti, la raccolta delle foglie e quant'altro, allora dopodiché si può immaginare le vasche di laminazione, ma sicuramente non nel parco nord. Detto questo, all'assessore, posso prendere il tempo di un collega, di chi eventualmente prendo il tempo del collega La Loggia. Grazie Maurizio. Allora, detto questo, vorrei fare un'altra domanda all'assessore, che mi sembra doverosa farla, perché parecchi cittadini nell'esondazione dell'anno scorso, commercianti e cittadini, stanno ancora aspettando i rimborsi. La domanda è, assessore, l'amministrazione comunale entro quando pensa di provvedere anche in questo senso a rimborsare chi è stato danneggiato dell'esondazione dell'anno scorso? Grazie.
Grazie a lei, capogruppo femminino. Prego, capogruppo Gianotti.
Grazie, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, prima di fare le mie considerazioni, volevo una precisazione dal... mi scusi, non ricordo il nome del tecnico che ha presentato. Va bene, la ringrazio, via. Allora, la precisazione riguarda il costo delle vasche. Abbiamo detto che la cifra era di 30 milioni e lei ci ha illustrato 14 milioni per la vasca vera e propria, il bacino, 2 milioni e 3 per la sponda, i tombini, 1 milione e 2 per la sponda sinistra, fino a qua siamo a 17,5, 2 milioni e mezzo per l'acquisizione dell'area di Bresso e 1 milione per la riqualificazione ecologica. Sì, scusi, non ho portato gli occhiali da lontano, per cui le cifre piccole non riuscivo a vederle bene. Quindi siamo arrivati a 21 Per arrivare a 30, volevo sapere gli altri 9, probabilmente sono cifre più piccole, però per me 9 milioni di euro contano qualcosa. Detto ciò, che appunto è solo una precisazione, dico che innanzitutto sposo le illustrazioni che hanno fatto finora gli intervenuti di cittadini, ci siamo confrontati varie volte con i rappresentanti del Parco Nord, quindi il discorso molto importante dell'invarianza idraulica che applicata con regolarità e applicando costringendo i comuni a purificare le acque e applicando le sanzioni che vanno applicate a coloro che effettuano gli scarichi abusivi, se un'amministrazione statale o regionale o comunale non è in grado di porre queste, diciamo, far rispettare la regolamentazione, vuol dire che è deficitaria. Quindi con questi tipi di, applicando questi accorgimenti, sostanzialmente la costruzione delle vasche di laminazione è inutile. E anche lei, assessore Granelli, ha esordito questa sera dicendo che comunque accoglieva il principio dell'invarianza idraulica, che a questo punto lo considera aggiuntivo, presumo, perché dopo innumerevoli richieste da parte degli amici del Parco Nord per farli contenti, almeno citato l'invarianza idraulica, così l'ha nominata, e loro magari pensa che sono contenti di averla sentita nominare. A parte questo, lei stesso appunto diceva che nel tempo sarà sempre meno necessaria la vasca, e la cosa allora mi fa sorgere spontanea la domanda: e allora perché costruirla se più andiamo avanti e meno servirà? Perché normalmente fino a poco tempo fa ci avevate presentato quadri allarmistici di situazioni sempre più devastanti, per cui questi progetti erano assolutamente inutili, cioè erano assolutamente necessari. Dopodiché anche la posizione che ha assunto adesso con la sua dichiarazione il capogruppo di Forza Italia mi lascia un po' perplessa, perché anche qua mi sembra di voler accontentare diciamo un po' tutti. Quando c'è il pubblico presente, allora si ricorda a livello politico la responsabilità altrui, e così si scarica sulla inefficienza altrui quella che comunque è una volontà anche propria, perché se devo ascoltare il suo discorso, allora presumo che Forza Italia si dovrebbe opporre a questo tipo di costruzione. Adesso poi domanderò anche al Presidente. Sì, appunto, a maggior ragione. A maggior ragione siete in regione dove è stata approvata, quindi o ci sono dei conflitti fra le varie istituzioni, oppure devo presumere che le osservazioni che ha fatto erano del tutto ridondanti e semplicemente per gioco politico, gioco delle parti, cosa che avviene in tutte le questioni che si ripresentano per quanto riguarda anche gli scali ferroviari e per quanto riguarda tutta la politica generale che viene applicata in questa città e a livello nazionale, che prevede solo costruzioni che siano in orizzontale, in verticale verso l'alto, e adesso abbiamo anche il verticale verso il centro della terra. Però sostanzialmente la vostra politica è di costruire e fare dei grandi appalti, così qualcuno ci può guadagnare. Secondo me questa è un'opera del tutto inutile, spenderemo un sacco di soldi, tra l'altro i 400.000 euro annui di manutenzione non mi sembrano poca cosa. Sì, posso prendere il tempo del mio collega Crea, anche se penso di aver abbastanza esplicitato quello che è il mio pensiero. Ringrazio i cittadini che sono venuti stasera, sappiamo che probabilmente le nostre parole andranno inascoltate, ma dovevamo dirle. Grazie.
Grazie a lei, capogruppo Gianotti. Prego, capogruppo Indovino.
Dunque, io faccio due premesse, visto che so a cosa sto andando incontro. La prima, che ho ascoltato il religioso silenzio tutti, e prego, diciamo, di avere lo stesso rispetto che ho dato io fino ad adesso. E la seconda, che sono d'accordo con l'ultima parte dell'intervento, con una parte dell'intervento della capogruppo Gianotti, che bisogna avere la coerenza da parte di tutti di non lisciare il pelo ai cittadini quando ci sono e non ci sono, ma di come dire, essere fermi nelle proprie convinzioni. Io mi sono, come noto, diciamo, mi occupo da tempo del problema. Io sono rimasto quasi colpito, se non allucinato, dalla totale assenza negli interventi che ho sentito fino ad adesso, la totale assenza di una parola di comprensione, attenzione, una sensibilità nei confronti dei cittadini che da 60 anni, almeno, subiscono i danni dovuti alle esondazioni del Seveso. Non una parola ho sentito da parte di tutti in quest'aula fino ad adesso. Io, guardate, non è difficile, sono stato zitto fino ad adesso, l'ho detto in premessa, dirò cose che alle vostre orecchie saranno sgradevoli, più o meno quante...
Per cortesia lasciate intervenire il consigliere.
Più o meno quando alle mie orecchie sono state sgradevoli per le vostre, però io sono stato in silenzio e vi prego di fare la stessa cosa. Va bene, brava signora.
Per cortesia, grazie. Lasciate intervenire il consigliere Indovino come ne sono intervenuti tutti gli altri, grazie.
Io la tristezza di una persona che attacca personalmente sul piano, come dire, personale quando sto parlando di una cosa seria come il Seveso, questo non so chi ha urlato, mi complimento, diciamo, per chi mi ha urlato l'ultima frase, per la capacità, come dire, per il rispetto e la capacità di essere adulti. Allora,
vi invito però a non interloquire con il pubblico.
Stare in silenzio più che altro,
sì,
perché
ho
se
invitato,
mi offendono
non, purtroppo non, fino a qua non
sentito.
È arrivato.
Ok. Allora il crimine, visto che sono utilizzate parole, come dire, forti, il crimine non è fare la vasca, ma è continuare a far allagare ancora per i prossimi 4-5 anni box, cantine, case, negozi, automobili. Quello sarebbe il vero crimine per chi ha la responsabilità di amministrare il proprio territorio, perché da quando sono nato e ho quasi 30 anni che sento parlare di soluzioni del Seveso, 30 anni che sento parlare di soluzioni, ed è la prima volta che siamo a un passo da una soluzione che può piacere, non piacere, ma è una soluzione con... Guardate, ci sono delle regole in quest'aula, cioè è facile rispettare. Ma è la prima volta che siamo ad un passo da una soluzione concreta, tra l'altro, fatemelo dire, di collaborazione virtuosa fra istituzioni di colore politico diverso. Una soluzione di buon senso condivisa da colori politici, da amministrazioni gestite da colori politici diversi. È inutile venire qua a dire che si è dialoganti quando o non si fa la vasca o si è criminali, conniventi, amici dei palazzinari, eccetera eccetera eccetera, perché mi dispiace, ma questa non è una posizione dialogante, è una posizione legittima, ma non venite a spacciarla come dialogante, perché è ferma su un punto, e cioè noi la vasca al Parco Nord non la vogliamo. Questo non, come dire, è anni che andiamo avanti così ed è anni che si sente che non c'è nessun tipo di dialogo. Presidente, io la prego però di far rispettare il silenzio in aula.
Per cortesia, chi abbiamo fino ad ora fatto un confronto aperto, ma sereno e pacifico. Chiederei di continuare in questo senso per non svilire la serata. Grazie.
Guarda, io
direi che ognuno è libero di esprimere le proprie posizioni, che siano condivise o meno. Ho dato a tutti la possibilità, signora, la prego di contenersi. A tutti deve essere data la possibilità di esprimersi. Se lei vuole dire qualcosa, le darò modo di esprimersi alla fine dell'intervento del capogruppo Indovino. Grazie. Continui pure, le do il tempo di,
sì,
modo
no,
di recuperare
tanto...
il tempo perso.
Allora, sull'invarianza, io in linea di principio sono anche d'accordo, ed è stata talmente d'accordo l'amministrazione, che nel nuovo piano e il nuovo regolamento edilizio che è stato approvato, se non erro, nel 2015, per le nuove costruzioni è previsto il fatto che ci sia e sia rispettato il principio di invarianza idraulica sulle nuove costruzioni. perché è un principio sacrosanto. Peccato che veniamo da 20 anni di amministrazioni di destra e sinistra che sull'asta a nord di Milano, sull'asta del Seveso, hanno cementificato, come dire, abbondantemente, per usare un termine pacifico, ed è lì che bisogna insistere. Ma io dico, ma non si può nello stesso intervento accusare il Comune di Milano di non fare niente per l'invarianza idraulica e 30 secondi dopo dire che sono i comuni a nord che devono far rispettare l'invarianza idraulica? Ma il Comune di Milano che potere ha nel convincere Bresso, Cormano, Paderno a rispettare questo principio? Che potere ha? Nessuno.
Per cortesia.
Io ho presentato settimana scorsa una mozione in quest'aula, perché poi bisogna essere anche propositivi. Io mi rendo conto, per esempio, tanto che c'è una, e io su questo concordo con Calaminici, che non si può aspettare più, perché è una vergogna che ci siano quegli scarichi abusivi. Allora, il Comune di Milano e il Municipio di Milano si possono augurare che la magistratura faccia il suo corso, le inchieste della magistratura facciano il loro corso, che siano il più veloci possibili, che accertino le responsabilità. Faccio un colpo sgradevole, mi dispiace, ulteriore. Avete avuto responsabilità politiche, alcuni di voi hanno avuto responsabilità politiche. Non mi ricordo di mozioni, interessamenti negli anni in cui avete ricoperto i ruoli consiglieri provinciali e comunali in cui vi siete interessati degli scarichi abusivi del Seveso, perché dopo parlare è facile, quando si ha il pallino in mano è più complicato. E allora dicevo che ho proposto nella mozione, per esempio, che il Comune di Milano si faccia capofila, faccia una richiesta all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, all'ANCI, di farsi promotrice, per esempio, nella prossima legge di stabilità, di chiedere che gli interventi sugli scarichi abusivi, ovviamente quelli comunali, o gli interventi sulla fognatura, anche qui, non per dividere, consigliere femminino, qua mi scusi, capogruppo, c'è la sua scarsa conoscenza del tema, non per dividere le acque bianche e scure nel Comune di Milano, e non può accusare il consigliere Granelli, ma per dividere le acque scure a nord sull'asta del Seveso. Possiamo fare questa proposta di chiedere che gli interventi di questo tipo, per esempio, possano essere messi fuori dal patto di stabilità? Possiamo chiedere novembre, quando si discuterà la legge di stabilità, il Comune di Milano fa una proposta ufficiale in cui si chiede che questa tipologia di interventi, per non solo per Milano, per tutte le aree che hanno questo tipo di problemi di dissesto idrogeologico, possano avere l'esenzione dal patto di stabilità sugli interventi di questo genere. Questo per dire che non è che ci abbia l'effetto di salame sugli occhi, il problema c'è, ma è inutile che mi si venga a dire 2 o 3 anni, perché cosa stanno facendo i comuni che hanno firmato il patto dopo che hanno firmato il patto per sistemare la situazione degli scarichi abusivi? Che risulti a me, nulla. E ancora,
capogruppo indovino, però io l'ho fatto recuperare, parte del tempo perso, se
Gesù.
Prende,
grazie. Prendo il tempo di Gesù. Sulla pulizia della vasca, ancora, si parla della pulizia della vasca, io guardate vi invito, perché poi non so tutti, però diciamo di quelli che conosco nessuno ha mai avuto la cantina sommersa 1,60 m dalle acque del Seveso, di quelli che conosco, diciamo, che sposano la causa contro la vasca. Io vi invito una volta la notte a venire con noi e vedere, vi invito, perché io la notte con Marco Granelli mentre sono dal Seveso e la notte insieme ad AMSA mentre puliscono le strade, vi invito a venire, vi invito a vedere il lavoro che è stato fatto in questi... Voi avete parlato della pulizia della vasca, non mi
capogruppo indovino, però anche lei faccia un intervento senza stimolare
la
un
pulizia,
dibattito.
Quando si
caso.
Parla della pulizia della vasca, e intelligentemente in presentazione è stata fatta vedere in foto la tipologia di pulizia che abbiamo introdotto da 3 anni, quindi con 3 tipi di mezzi diversi, il primo che butta l'acqua per alzare la polvere, il secondo che passa e il terzo che passa definitivamente, è un costo che il Comune di Milano affronta già tutte le volte che esonda il Seveso con la pulizia straordinaria, non di una vasca come quella che abbiamo visto, ma di tutto l'asse su cui insistono le esondazioni del Seveso, che va da via Pianel alla stazione Garibaldi. Qui non è, come dire, una vasca circoscritta, sono decine e decine e centinaia di vie che ogni volta che esonda il Seveso il Comune di Milano con AMSA va a pulire. Quindi che mi si ponga anche qui il problema della pulizia della vasca, senza menzionare, come dire, mai i disagi che subiscono i cittadini delle zone alluvionate in cui ci sono le esondazioni, quando subiscono le esondazioni del Seveso e quando poi si va a pulire, mi sembra quantomeno miope. È altresì volgare l'accusa, come dire, buttata lì, non uso aggettivi per descriverla, che se non si sa gestire l'emergenza. In questi anni abbiamo fatto insieme tutti passi in avanti per la gestione dell'emergenza. È stato messo un idrometro a Cesano Maderno per gestire meglio ed essere più consapevoli dell'onda di piena. Sono stati abbassati i livelli in modo tale da consentire a Metropolitana Milanese di aprire i tombini prima dell'esondazione e non cercando il tombino nell'acqua una volta che la frittata era già fatta. Quindi su questo io direi di non preoccuparsi, perché è inutile buttare lì l'accusa di non saper gestire l'emergenza in virtù del fatto che si vuole fare la vasca, perché l'emergenza in questi anni abbiamo dimostrato di saperla gestire. Sulle io non ho paura di dire come la penso, anche se questa cosa mi crea, forse anzi, per citare qualcuno che prima ha urlato, preferisco aver perso le elezioni dicendo come la penso che cercare di leccare qualche sedere in più per qualche voto in più, perché almeno
indovino.
Mi guarda allo specchio e sono tranquillo.
Per
allora sull'intervento del capogruppo femminino, dire che le vasche di laminazione sono l'ultima spiaggia, io le vorrei dire che nell'ultima spiaggia non è che solo ci siamo già arrivati, che l'ultima spiaggia è già bella, che è esondata insieme ai milioni di euro buttati dai cittadini milanesi durante tutte le esondazioni, presi dalle loro cantine e buttati in mezzo alla strada. Quindi nell'ultima spiaggia ci siamo già da un po', e mi stupisce che lei, e c'ha ragione la Gianotti a farglielo notare, che lei faccia un intervento di questo genere quando è proprio il suo partito che guida la Regione Lombardia ad essere, insieme al Comune di Milano e ai comuni coinvolti nella situazione, il promotore di questo piano, mettendoci anche qualche soldo. Sulle acque le ho già detto prima. Sulla rete magari le risponderà meglio Granelli. Le vorrei solo ricordare che quando lei dice che c'è una rete fognaria intasata, mentre nei quinquenni scorsi non erano stati fatti grandi interventi, la scorsa amministrazione ha speso 1.200.000 euro per pulire il tratto tombinato del Seveso, cosa che ho sempre detto che non è risolutiva, perché si è liberata una percentuale minuscola, prendo il tempo di Medolago perché sto finendo, una percentuale minuscola di rispetto alla portata del tratto, che però ci ha aiutato in questi mesi, quando le piogge superano di poco 50 mm, a evitare che il torrente esondasse. Sulla raccolta foglie, io più di una volta ho chiesto ad AMSA, senza mettere i manifesti, di, nei periodi in cui sappiamo che siamo particolarmente sotto tiro e in pericolo rispetto alle esondazioni, ho chiesto ad AMSA di fare un controllo sulle bocche di lupo per evitare che quando esonda il Seveso siano intasate dal fogliame, e devo dire che hanno sempre risposto puntualmente. E mi fa piacere ricordare qui la dottoressa Intra, che da questo punto di vista era spettacolare per tempestività e capacità di risposta. Sui pozzetti c'è un piano su cui si sta lavorando, io su questo, perché è inutile nascondere un dito, è vero che soprattutto sull'asse Zaratesse abbiamo qualche problema di recepimento delle acque, perché ci sono pozzetti, e su questo dovrà lavorare il comune. Chiudo sto concludendo. Sto parlando meno di Calaminici, quindi sui rimborsi dico che è facile scagliarsi adesso e magari è un problema che si può valutare. Anche qui i rimborsi non ci sono sempre stati, sono stati introdotti nell'ultimo quinquennio, e le vorrei dire che non sono nemmeno rimborsi ma sono contributi, perché se fossero rimborsi ci sarebbe un problema con la Corte dei Conti, quindi anche qui forse, come dire, studiare un pochino di più il problema non sarebbe male. Io chiudo veramente dicendo questo: capisco che, come dire, si può concordare o meno su questo tema, però vorrei chiarire a tutti, perché quando facciamo questo tipo di interventi e questo tipo di riunioni abbiamo sempre, come dire, una voce, a me tocca fare l'altra, ma io sono sicuro che se facessimo lo stesso tipo di incontro magari in via Valpurva, forse sentiremmo anche l'opinione di chi non ce la fa più a subire le esondazioni del Sele. Grazie
a lei, capogruppo Indovino. Capogruppo Femminino, lei è già intervenuto, vuole intervenire per...
Mi sembra doveroso che io intervengo e chiarisca bene il mio punto di vista e soprattutto quello di dare, diciamo, di dare delle risposte di merito.
Va bene, le do la parola, la inviterei però a una replica contenuta nei tempi per dare la possibilità poi ai cittadini di avere repliche da parte dell'assessore.
Allora, da premettere che per quanto riguarda la questione dell'assentazione del Seveso, già ai tempi quando ho fatto il consigliere della allora circoscrizione dal 2006 al 2011, ho avuto modo, già allora ci sono le registrazioni, di sostenere determinate cose. E devo dire che da allora in avanti le cose non sono per nulla cambiate. Ma io vorrei arrivare ai giorni nostri. Allora, giorno 13 di maggio sono stato chiamato da un giornalista, dal giornalista di Libero. E allora io ho dichiarato quanto segue. Rivela Vincenzo Femminino, capogruppo di Forza Italia nel municipio 9, assieme al presidente Lardiera abbiamo fatto un giro di perlustrazione delle vasche ed erano perfettamente in regola. Il problema sono le fogne di pertinente del comune. Dopodiché, per quanto riguarda il discorso della separazione delle acque, l'ho detto, per quanto riguarda il discorso legato ai pozzetti, alla pulizia dei pozzetti e dei tombini, anche allora ho detto queste cose. Mi spiace, ma è la seconda volta che il capogruppo del Movimento 5 Stelle mi viene a tacciare che io voglio lisciare il pelo. Io non ho mai, ma guarda, il pelo forse lo liscerà lei comunque. Per quanto mi riguarda, quello che io ho affermato stasera, l'ho affermato il giorno 13, per cui lungi da me l'idea di lisciare il pelo a qualcuno, perché per quanto mi riguarda quello che ho sostenuto lo sostengo e sono in perfetta buona fede. Pertanto,
sì, però mi perdoni.
Pertanto
ho già invitato il capogruppo a contenere i suoi
Per essere chiari, però, il mio intervento di stasera era teso semplicemente a dire: ci sono delle cose che vanno fatte prima delle vasche di laminazione. È evidente poi che a fronte, diciamo, di quegli interventi della separazione delle acque, della pulizia dei tombini, del ripristino corretto della rete fognaria, poi è ovvio che per evitare che possa ancora esondare il Seveso e possa, come dire, in questo caso allagare ancora le cantine e creare e bloccare due interi quartieri, quartiere Isola
e quartiere niguardese e far vivere quella condizione ai cittadini, è chiaro che se saranno necessarie le vasche vanno fatte. Però quello che era il mio era un invito a fare prima determinate cose che secondo il mio avviso erano le cose urgenti. Mi dispiace poi di essere tacciato di quello che vuole lisciare il pelo, perché non è mia intenzione e non lo farò mai, perché quello che ho detto stasera l'ho detto il giorno 13 e anche nella precedente legislatura, dal 2006 al 2011, non in quella precedente.
Consigliere Sasso, a lei la parola.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Voglio cominciare con un ringraziamento all'ingegner Ghia, perché a me, contrario di quanto è stato detto da altre persone, penso che sia un buon progetto, fatto secondo canoni e criteri ingegneristici e idraulici. Quello che non approvo è il progetto politico, perché con questo progetto politico che cosa si intende? Si intende prendere un patrimonio, che è il patrimonio ambientale che abbiamo e che è risicato nel nostro municipio, nella nostra città, e lo svendiamo per fare un'opera infrastrutturale che è dettata dai canoni di urgenza. Abbiamo poco tempo, abbiamo le cantine che si allagano, e questo è un problema che vivono coloro che si trovano in quei quartieri che frequentemente subiscono le esondazioni. Però anche la salute pubblica è un bene che va tutelato, che ha anche quello un prezzo, un costo. Non possiamo pensare che sia solamente una questione estetica avere il Parco Nord, che sia solamente un luogo ricreativo dove passare le domeniche. E questa è secondo me una capacità di visione delle cose che abbiamo, che ci sono state date. Il problema è che noi abbiamo come mentalità umana quella di modificare, plasmare qualsiasi cosa ci troviamo davanti, senza che ci passi il minimo dubbio sull'etica di quello che facciamo. Io esprimo anch'io la mia solidarietà a coloro che vivono da 20 anni e passa questo problema, e da 20 anni e passa vedono succedersi consigliature inadeguate a prendere decisioni coerenti con la cultura del tempo che viviamo. Abbiamo visto delibere che sono uscite da quest'aula, dall'aula consigliare a Palazzo Marino, dalla Regione Lombardia con l'ultima citata legge sull'invarianza idraulica, che non vedono mai attuazione. Abbiamo visto in questi 20 anni enti che non si sono mai preoccupati di alzare la voce contro chi aveva commesso delle illegalità, perché ci sono delle connivenze che nel nostro sistema sono quasi, non dico inevitabili, ma le ritroviamo spesso, a volte ritornano. È vero che non è tutta colpa del Comune di Milano, ma è anche vero, se questa vasca verrà fatta perché c'è, diciamo, una partecipazione tra diverse strutture politiche che qualcuno deve dare, qualcuno deve mettere. Infatti nella seconda slide che abbiamo visto c'era una tabella in cui diceva che le 4 vasche riescono a ottemperare 4.200.074 metri cubi, il 100%. E allora la nostra vasca cos'è? Un abbellimento solo perché abbiamo bisogno di farci le passeggiate giù nel burrone, come vogliamo chiamarlo? L'assessore Granelli all'inizio del suo intervento l'ha detto: il problema è l'intensa urbanizzazione, e noi cosa stiamo facendo? Stiamo continuando l'intensa urbanizzazione, quindi continuiamo a ripetere i nostri errori. Non sono state citate nel progetto, e questo non dipende dall'ingegnere ma dipende da chi ha messo dei criteri di intervento sul territorio non sono stati citati gli strumenti per la raccolta delle acque piovane, e caspita, se piove e ti si allaga, la prima cosa che fare è attuare delle disposizioni che quantomeno riescono a darti il tempo di reagire, e invece non sono state citate. Come non si sono viste, per dire, le paratie mobili, che la scorsa consigliatura il nostro consigliere La Terza si era battuto, ma è ancora non, insomma, i soldi vanno e vengono per tante cose, non forse per le urgenze, quelle effettive. Chiudo dicendo che alcuni interventi sul sistema vanno fatti, ma sul sistema politico, che secondo me si deve mettere in seria discussione con se stesso e verso confrontarsi con i cittadini seriamente. Grazie.
Grazie consigliere Sasso. Capogruppo Gianotti, anche lei era già intervenuta, vuole intervenire per
fatto personale, mi sembra evidente.
La inviterei comunque per, come dicevo prima, dare possibilità all'assessore.
Sarò brevissima.
Grazie.
Prego. Volevo semplicemente ricordare che non è che perché ho fatto due interventi contro allora deve essere usato un linguaggio quantomeno, diciamo così, improprio o inappropriato. Quindi sollecito a rivolgersi alla mia persona, ma a tutte le persone presenti nel Consiglio, con un certo grado di rispetto, che è lo stesso con il quale che io uso verso tutte le persone e che tutti qua siamo tenuti ad utilizzare. Punto 1. Punto 2. Ribadisco che quindi se certe opere si ritiene necessario che vengano fatte a monte e che la vasca è l'ultima ratio, quindi si procede prima con le attività che si ritiene di fare a monte e la vasca arriva ultima ratio. Ma ultima ratio mi pare che adesso abbiamo qua il progetto pronto e fra poco arriveranno le ruspe, quindi non vedo in quale modo l'intervento di qui sopra abbia una qualche valenza. Mi fermo qui.
Grazie capogruppo Gianotti. Prego la parola al presidente Lardieri.
Sì, buonasera a tutti, sia ringrazio l'assessore che ha accolto l'invito, veramente ce lo siamo scambiati entrambi, voleva venire a parlare, che ci mancherebbe, è giusto che si venga a spiegare ai cittadini, si abbia il confronto con i cittadini e i cittadini che partecipano attivamente. Io dico con tutta tranquillità, io in quest'aula all'inizio consigliatura a proposito del Seveso dissi: voglio capire, non mi schiero né da una parte né dall'altra, sono abituato a capire. Poi può darsi che arrivi a delle conclusioni sbagliate per qualcuno, meno sbagliate per qualcun altro, ma arrivo a delle conclusioni, quantomeno dico solo che l'imbecille non cambia mai idea, ma anche dopo potrei cambiare a valle di innovazioni, di nuove idee. Allora, facciamo il punto un po' della situazione, che poi lo conoscete tutti, è inutile che lo diciamo, perché io nel 2006 da consigliere, mi ricordo, eravamo due o tre persone che sono qui, c'erano lì quella sera, eravamo lì all'auditorium Maria Teresa Strada, e io feci questa proposta delle tante mini vasche in modo che ognuno facesse la propria parte, perché è troppo facile scaricare sugli altri, tanto chi se ne frega, il danno lo prende chi sta a valle. Allora avevamo proposto, c'era, mi ricordo, qui fianco a me l'architetto Tagliabue, che era abbastanza esperto in materia, forse io ho fatto solo un esame di idraulica all'università, lui ne ha fatti qualcuno di più, disse, perché propose, ci sono sulle delibere, qui si possono ancora prendere, nel 2006 se andate sull'albo pretorio le trovate, di fare la differenza e la raccolta delle acque piovane, che non sono, e voi lo sapete benissimo, un elemento determinante, ma fa la sua parte. Quindi la raccolta delle acque piovane, io mi spinsi addirittura a dire: ma scusate, l'acqua piovana che potrebbe essere utilizzata, vista la carenza dell'acqua potabile e lo spreco dell'acqua potabile, ogni costruzione nuova con la raccolta di acque piovane di prevedere delle cisterne, quindi anche i piccoli condomini potrebbero fare la loro parte, poiché siamo in provincia e conosciamo un po' i paesi tutti, hanno quasi tutti il giardino. Rinunciare a qualche metro di giardino, mettere una cisterna, tanta, tanta acqua potrebbe essere utilizzata per innaffiare il giardino, per lavare le auto in un autolavaggio, addirittura nei bagni, cioè dove non serve l'acqua potabile. Beh, dopo 11 anni io non ho visto fare nulla. Poi c'è stata la legge regionale, cioè, ma la legge regionale prima non c'era. Sì, ma non era vietato. Non era vietato. Quindi un sindaco illuminato che veramente ci teneva all'ambiente, che oggi alcuni di quei sindaci li vedo predicare, è salire sullo scranno quando gli si chiede cosa hai fatto. Ah, ma non c'era la legge regionale. Non c'era, ma non era vietato. Se lo volevi fare, lo potevi fare. Adesso c'è la legge regionale. Non mi risulta, correggetemi se sbaglio, perché sono sempre pronto a chiedere scusa, che ci siano stati tanti interventi in tale direzione. Bene, poi ci sta, facciamo lo scolmatore nord-est. Anzi, prima ancora, il comune di Milano voleva fare il raddoppio del condotto. L'alto commissario del Po è no, non spostiamo a valle verso Lodi il problema, e ce lo impedì. Dico ce lo impedì perché c'eravamo noi, poi prima di noi non c'era certo il centrodestra, quindi l'ha impedì. Poi si parlava del canale scolmatore nord-est, lo stesso, e no, non potete scaricarci a valle il problema, perché poi nel tragitto, che poi non dobbiamo dimenticarci, se qui rimane il fango, quando attraversa gli altri comuni non è che lasci fiorellini. Quindi perché negli altri comuni sì, da un'altra parte no, ma arriviamo a questo, perché non dovrà essere lasciato nulla, e questa è la sfida che dobbiamo fare insieme. Quindi anche il canale nord-est no, canale nord-ovest, bene, primo canale 34 chilometri che arriva addirittura fino al Ticino. Sappiamo benissimo che il Ticino è protetto, le acque del Ticino sono pulitissime, e allora non vogliono le acque sporche del Seveso, che anche da uno studio fatto da qualcuno che ne sa più di me in questo campo, e ha detto una goccia, cioè la quantità, perché il Ticino 80 metri cubi gli fa un baffo, è niente, si poteva portare tutto lì, non avrebbe comportato nulla, però non hanno voluto e non vogliono neanche questo. Allora si costruisce il secondo canale spolmatore, cioè il parallelo, dove si arriva a Senago. Perché non si va oltre? Per tre motivi: soldi, altissima urbanizzazione e lo stesso per scaricare nel Ticino, perché poi raccoglie gli altri affluenti, perché non sono il torrente, se si chiama torrente vuol dire che in certi periodi è addirittura in secca, quindi non potrebbe dare tanti problemi, ma raccoglie altri affluenti che non sono proprio scarsi di acqua. E allora questo no, io ho partecipato alle vostre riunioni più di una volta e con molto interesse, devo dire che erano molto molto interessanti. Io mi sono occupato sempre di ambiente, all'università ho studiato questo, quindi qualcosa appena in questo campo ne capisco, e sono d'accordo. Ci eravamo lasciati dicendo bene, a febbraio finalmente il magistrato si pronuncerà. Siamo arrivati adesso, ma stavamo parlando quasi dell'anno scorso, e ancora non si fa nulla. Cioè qui non ci muoviamo. Allora che cosa dobbiamo fare? Io dico, l'ultima dovrebbero essere le vasche di laminazione, ma l'ultima dopo 2000 anni, e non vogliamo parlare dei tempi dei romani che ci hanno provato e i romani ne capivano di idraulica e di condotte di acqua, eppure già in quel periodo succedevano, ma diciamo 40 anni fa, da quando sono arrivato a Milano io, che ho cominciato abitando in questa zona qui, quindi comunque sono soggetto, anche se è successo solo un paio di volte, non di più. Sono rimasto addirittura la notte in Viale Zara con i bambini bloccato lì tutta la notte perché non potevo andare, c'erano 60 centimetri d'acqua. Ecco, cosa dobbiamo fare nel frattempo? Allora, Senago, perché Senago si fa la vasca? Perché qualcuno ha detto: perché si fa Senago non è neanche toccato dal fiume Seveso. Beh, si fa Senago proprio per questo motivo, perché raccoglie i due affluenti e il raddoppio dello scolmatore è fino a Senago. Ecco perché si è fatta a Senago la vasca, ed è una delle poche aree dove si poteva fare l'altra vasca del Parco Nord. È qui che io dico lavoriamo insieme, chiedo all'assessore, questa è una grande sfida che ci dobbiamo assumere, un grande impegno che ci dobbiamo assumere, ma non per prendere l'applauso per noi, perché ci abitiamo, perché qui, signori miei, lo sapete tutti, non si riesce neanche a fare un sottotetto di 5 metri. C'è un avvocato che mi chiama un giorno sì un giorno no e mi dice sempre la stessa cosa: perché io non posso fare il mio sottotetto, già ci abito, devo fare 5 metri su? Perché il vincolo PAI, quindi la legge influente, dice che non ci devono essere insediamenti di persone, quindi una persona, due persone non possono fare neanche il sottotetto, è bloccato tutto. La caserma Mameli, che vogliamo riqualificare per una minima diagonale, per un pezzo che tocca anche quello, è bloccato quello. Il Museo degli Alberi, tutte le opere che devono essere fatte anche nell'area di Gaulenti, sono bloccati anche quelli. Quindi siamo fermi da tutte le parti. Allora, vogliamo fare uno sforzo insieme e dire, noi, come ha detto prima il nostro amico, che a me piace sempre ascoltarlo, perché prima di tutto ci crede, poi è un oratorio che mi piace, la pulizia delle acque, lì dobbiamo incidere, perché l'acqua, se arriva pulita, ma non dà fastidio neanche agli abitanti di Bresso, se lì l'acqua è pulita. Questa è la sfida, un impegno che ci dobbiamo prendere noi, voi, l'amministrazione comunale, insisteremo anche in regione, dappertutto, che insomma, essendo un organo superiore, potrebbe incidere ancora maggiormente, e certo chiedere, perché io mi chiedo come si faccia a non capire da dove arrivano gli scarichi. Secondo me è impossibile non saperlo, è impossibile, perché se da qualche parte basta seguire, si arriva. E allora sanzionare, chiedere quantomeno in un momento di crisi, piuttosto che distruggere completamente le aziende, ma costringerle, ma vogliamo metterci anche un contributo, costringerle ad avere le acque pulite, a non scaricare, il momento in cui insisti bene vanno chiuse. Ecco, questa è la battaglia che io vorrei fare, perché se continuiamo ad aspettare agli abitanti di Niguarda, agli abitanti di Isola, abitanti di tutta questa vasta area, che non si muove più nulla, che si sta sempre ogni pioggia, e stasera si allaga, non si allaga. Beh, signori, questo incide anche sullo stato psichico di una persona. Non è, può sembrare una barzelletta, no, non è una banalità. Ci sono delle persone che, come c'è la pioggia, sta attaccato a vedere se l'assessore Granelli scrive oggi c'è l'allerta pioggia. Poi non c'è l'allerta pioggia, l'avete dato inutilmente, cosa l'avete dato a fare? Se poi non l'avessimo dato, allora perché non l'avete dato? Cioè, abbiamo sempre qualcosa da dire. Io voglio essere costruttivo, ripeto, io ho ascoltato voi, ho ascoltato e ho studiato, perché io ero rimasto al 2006 e al 2014, perché io sia nel 2007 sia nel 2014 c'era De Cesaris, quando eravamo a lì, e chi c'era di voi l'ha sentito il mio intervento, è stato pari a quello di 7 anni prima, pari, però dopo 14, cioè dopo 11 anni siamo ancora al punto zero. Allora dobbiamo pensare un pochettino, anche perché la sindrome NIMBY, not in my back garden, non, importante che non sia nel mio giardino, non va bene per nessuno, non va bene per me, non va bene per voi, non va bene per nessuno. Cioè, noi dobbiamo cercare di essere, se siamo una comunità, dobbiamo essere solidali, e io mi sento di essere solidale con voi, e ve lo dico, faccio la marcia insieme a voi, ma sono convinto che anche tu prenderai questo impegno, come tutti i consiglieri, di fare la marcia affinché l'acqua arrivi pulita da voi. Però la vasca nel parco, signori miei, non è vero che tutte le vasche a monte, voi sapete benissimo, siete più tecnici di me, siete più informati di me, cosa succede? Oggi stiamo andando incontro ai nubifragi continui, perché purtroppo c'è la bomba d'acqua che è venuta l'ultima, 70 mm di pioggia in un'ora. Allora, può piovere per 10 giorni di seguito con una costanza, non succede nulla. Piove, l'ultima volta che si allagò tutta Niguarda fino all'isola, io ero al campo sportivo qui dietro, io ho preso l'auto per andare a prendere mio figlio, c'era il sole qua, ho preso l'auto e sono rimasto bloccato in Viale Zara, non pensavo neanche mai che ci fosse stata una cosa del genere, qui non era arrivata neanche la pioggia, ma si era concentrato sul pezzo Palazzolo Brescia. Cosa succede? Se non c'è una compensazione, un punto che frena, perché poi 45 metri cubi all'entrata si riducono ai famosi 20 per quello che si forma sotto, per quello che è stato trovato quando è stato pulito, quello che è stato trovato a parte le lavatrici, lavastoviglie, frigo, ce n'è 500, si è trovato di tutto e di più, quindi anche questo è servito. Poi il fatto delle bocche di lupo, questo merita una cosa a parte, ma le fognature sono separate dal condotto del Seveso, però sono un bel po' di anni che la manutenzione, perché non basta andare a fresare, e vi garantisco che l'AMSA a fresare nelle bocche di lupo ci va una continuazione, stimolati da noi, da tutti i consiglieri e anche da soli, chiamate dai tecnici, ci vanno una continuazione, però poi non basta la fresatura. Ci vogliono le condutture rimesse a posto e lì bisogna prendersi un impegno come comune. Però io vi ripeto, questo vorrei fare con voi stasera, questo è il patto serio, perché quel giorno c'ero anch'io a Brescia, a parte il fatto che quando ha fatto l'intervento l'assessore ha avuto il coraggio di dire la verità, quello che lui pensava, non la verità, quello che lui pensava, quello che ha detto stasera. Non mi è sembrato che ci fossero state delle proteste, io ero in fondo, non è che ero all'altra stanza, ero lì, non mi è sembrato di quel patto, perché poi firmare in Italia si firma e si fanno tavoli, ma concretamente che cosa si fa? Questa è una cosa che noi possiamo dire concretamente, che cosa possiamo fare? Possiamo fare questa cosa qui e fare le proteste e andare, io sono pronto a venire anche davanti al tribunale con voi a protestare per fare per le acque. Ma signora, lo sto dicendo, sono 11 anni che io ho detto questo, puliamo le acque, ma non è stato fatto, aspettiamo altri 11, oggi ci troviamo in questa situazione. Allora, pensiamo un pochettino, signori, ma sotto le case degli altri cittadini ci va lo stesso. Allora,
per cortesia, però
chiedo scusa, ci sono, è per questo che stiamo dicendo, facciamo
per cortesia,
scusi un attimo,
lasciate finire, mi perdoni, lasciate finire.
Scusate,
l'intervento al presidente,
sì,
lasciate
capogruppo
finire
indovino.
L'intervento al presidente, per cortesia.
Chiedo scusa.
Capogruppo indovino, la prego, lasciamo finire il presidente.
No, per carità, il cittadino può interloquire, l'importante è che ci capiamo, perché poi non c'è problema. Ripeto, quello che si può fare fino adesso io non l'ho visto fare. Allora, scusi un attimo, aspetti, ma poi parliamo tranquillamente, non c'è problema, non c'è, io capisco tutta la sua rabbia, come capisco la rabbia di quei cittadini che vengono qui a reclamare perché casa loro si inonda ogni volta, l'acqua che gli entra in casa, ogni giorno devono stare con la paura, là quando è esondato c'era la puzza nelle vasche e l'AMS è andata a pulire, insomma, quindi vogliamo prendere in considerazione anche questi cittadini? Penso di sì, non è che dobbiamo prendere in considerazione solo una parte, è il punto di partenza. Allora, se il punto di partenza è questa, io riparto, visto che partiamo di punti di partenza, da quello che dicevi tu, mi permetto, ci davamo del tu, quindi quello che dicevi tu, facciamo questa battaglia insieme, perché è inutile, i progetti sono approvati, i soldi ci sono, noi stiamo fermi altri 15 anni e siamo fermi in queste condizioni? Io dico con voi, ragioniamoci su questo, ragioniamo sul fatto che le acque devono arrivare pulite, perché lo scenario è questo, non ce ne sono altri, a destra no, a sinistra no, viene al centro, arriva da noi. Cosa facciamo?
Per cortesia, se mi date la possibilità di far finire gli interventi, faremo risposte precise e puntuali anche da parte dell'assessore.
Però, se riusciamo
a chiudere il dibattito, diamo la possibilità all'assessore, che sennò altrimenti non potrà rispondervi.
Scusate un attimo, cerchiamo di ragionare un attimino. Siamo qui, quindi cerchiamo di ragionare un attimino. Abbiamo appena detto, lasciamo stare quello che succede a monte, perché se piove a Como, per come la conformazione del Seveso la conoscete, ripida all'inizio, pianeggiante, dove si prima è il terreno permeabile, piano piano, e l'acqua qui arrivava dopo 7-8 ore. Oggi la pioggia arriva in mezz'ora, in mezz'ora. Quando viene la bomba d'acqua tra Palazzolo e Bresso, possiamo fare quello che vogliamo. Non c'è scolmatore che tenga, non c'è Ticino che tenga. L'acqua è qua, vicino casa, che ti arriva dopo mezz'ora. Quello è il problema. Problema fisico, non si scappa. Allora, è lì che dobbiamo incidere. Noi vogliamo le acque pulite. Questo fa bene non solo agli abitanti di Bresso, di Niguarda, fa bene a tutti. Perché l'inquinamento, le acque inquinate non fanno bene a nessuno, e oltretutto chi commette dei reati pensa che è giusto che sia punito. Cioè, non è che la gente può permettersi di fare. E io ripeto, facciamo la battaglia, la voglio fare in regione, la voglio fare, facciamola come comune di Milano, anche se non avete competenza territoriale, facciamola. Ma è questo che dobbiamo fare, il resto non può, cosa possiamo fare? Io ritengo, datemi una soluzione, dice, ma allora te la dobbiamo dare noi. Io le ho ascoltate le soluzioni, in questo momento ritengo che sia quella soluzione ultima a cui si è arrivati. Destra, sinistra, centro, ci hanno tutti colpa, perché si sono passati tutti questi anni, la colpa ce l'hanno tutti, quindi non togliamo nessuno di mezzo, non assolviamo nessuno e non vogliamo incolpare nessuno. Però oggi, io guardo ad oggi, questa è la situazione. E allora, quello che dobbiamo fare è cercare di perdere il meno possibile di parco. Se quella compensazione di 28.000 metri, dove sono i due boschetti, vengono recuperati con i 20.000 che sono stati fatti vedere, con tutte le altre aree, beh... un pochettino dopo,
per cortesia,
avendo studiato scienze produzione e protezione vegetale, appena un'idea me la sono fatta, signora. Appena un'idea me la sono fatta. Produzione e protezione. Quindi so quanto cresce un albero, come si può piantare e quanti anni ci vuole, signora. Gli alberi sono, se 30 anni, 40 anni fa ho scelto, dopo il liceo, di andare a prendere una facoltà che era, non faceva nessuno a quei tempi, forse per l'ambiente ci tengo. Quindi non è questo, signora. L'albero ricresce, le case non si devono allagare. Noi dobbiamo avere le acque pulite. Questi sono i tre elementi. Questi tre elementi, se li vogliamo mettere insieme, ognuno deve cedere qualcosa, tutti devono guadagnare da questa operazione. Guadagnare nella salute.
Grazie.
Idraulica, certo, signora, è questa.
Grazie, Presidente Lardieri. Prima di dare la parola a Granelli, l'ingegner Ghia dovrà dare una risposta alla capogruppo Gianotti. Se può, per cortesia, sì. Anche lei brevemente, data l'ora.
Sarò brevissimo, nel senso che ovviamente poi l'elenco di tutte le voci che compongono le somme a disposizione, ovviamente che sono calcolate secondo la normativa dei lavori pubblici, le mettiamo a disposizione, quindi potremo vederle una a una anche insieme. L'unico elemento di macro voce che vi do, ovviamente nelle somme a disposizione è presente anche l'IVA, cioè nei 30 milioni sono presenti anche l'IVA al 22%, quindi stiamo parlando purtroppo, perché comunque sono soldi che non vanno nelle opere, di quasi 4 milioni, perché l'aliquota è il 22% su questo tipo di opere. Quindi questa è le altre voci sono tante, ma di entità inferiore. E poi, appunto, come ho detto, le altre macro voci sono... Sì. Comunque vengono messe, sono a disposizione, quindi potete vederle tutte.
Grazie, quindi la parola all'assessore Granelli.
Grazie. Intanto preciso, come ho detto all'inizio, che queste slide che avete visto, come tutta la documentazione tecnica, è disponibile sul sito della regione, perché c'è una conferenza dei servizi e quindi per regola e poi anche per trasparenza tutti i documenti anche dettagliati con tutti i computi metrici, i progetti, tutto il dettaglio delle opere, la valutazione di impatto ambientale, le prescrizioni, tutto è disponibile sul sito della Regione e sul sito del Comune, comprese queste slide proiettate questa sera, che sono quelle che l'ingegnere Ghia ha illustrato in conferenza dei servizi ufficialmente. Io cerco brevemente, intanto su alcune domande giuste relative alle esondazioni. Noi abbiamo in questi anni, dalla prima esondazione sul quale siamo venuti a intervenire il 6 agosto del 2011, oltre ad avere gli stivali vicino alla porta, abbiamo cercato di costruire un sistema e abbiamo cercato di migliorare, avendo oggi un piano che ha fatto dei passi avanti con della dotazione tecnica, con un sistema anche innovativo costruito insieme in tutta la regione Lombardia, con un sistema in tempo reale che permette di controllare i radar e i livelli insieme con livelli migliorati e con degli interventi anche tecnologicamente migliorati in questi anni con il contributo di tutti. Probabilmente l'informazione non è sempre, non siamo sempre capaci di renderla, ma anche le paratie mobili sono state acquistate, sono a disposizione, sono presso la Protezione Civile del Comune di Milano, chiunque le può vedere, è stata fatta la formazione ai volontari e sono pronte per essere utilizzate laddove è necessario. Fortunatamente, ormai è da più di un anno che sono in dotazione, non è stato necessario utilizzarle, sono anche previste in determinate condizioni e potrebbero appunto fare la differenza, esistono come interventi già citati qui. Anche il contributo per i cittadini è stato tutto completato e sono stati erogati 1.600.000 euro alle persone che appunto hanno fatto richiesta con le selezioni, con le verifiche necessarie, e in comune è disponibile l'elenco ed è stato tutto chiuso nel aprile, mi pare 2016 o marzo 2016, adesso non ricordo con precisione. È la prima volta che il Comune di Milano ha messo a disposizione dei contributi per i cittadini che hanno avuto dei danni. Il sistema di fognature di Milano, anche quando siamo in esondazione, anche nell'esondazione del 2014, ha assorbito. Il problema è che il sistema di fognature è quello che poi assorbe l'acqua una volta che l'acqua esce e arriva appunto alla fognatura, e forse quello che qui è emerso più volte è invece un tema che non riguarda dell'acqua del Seveso, ma riguarda la corretta manutenzione, ma non solo la manutenzione, anche la riparazione e il potenziamento delle cavitorie stradali, che in tutti i nuovi interventi, proprio per il principio di invarianza idraulica, non vanno in fognatura. Il Comune di Milano da più di un anno, ma in tutte le nuove i nuovi interventi di costruzione di strade, di parcheggi eccetera, non porta più l'acqua in fognatura, l'acqua piovana che quindi viene raccolta, ma la disperde secondo quanto previsto dalla normativa dell'invarianza idraulica, che viene distribuita sul territorio, viene raccolta e tenuta separata dalle acque di fognatura. Questo a Milano non è legge scritta, è norma applicata in tutte le opere degli interventi di rifacimento stradali o di costruzione di nuovi tratti di strada, ma appunto sono due cose differenti. Ecco, il tema è che noi non partiamo però da zero, cioè certamente io penso che se noi partissimo da una situazione dove non ci sono esondazioni, non ci sono rischi, certo le vasche non le faremmo. Noi però partiamo da una situazione in cui il fango non è che lo portano le vasche, cioè oggi tutti i giorni si forma il fango nello sgrigliatore che veniva descritto prima dall'ingegnere Ghia, dove nella vasca si raccoglie il fango e viene tolto tutti i giorni, lì vicino a 10 metri da dove si fa la vasca. Quindi tutti i giorni lì c'è il sistema, con cui le acque rallentano, si deposita il fango, c'è la griglia per impedire che le lavatrici, i sassi grossi, i tronchi entrino, e devo dire, siccome ho avuto la fortuna di andare a camminare dentro nel Seveso, quando è stata fatta la pulizia abbiamo tolto ghiaia e qualche ramo d'albero, le mitiche 500 lavatrici eccetera non le abbiamo trovate, ma non perché siamo stati fortunati o non abbiamo cercato bene, perché da un po' di anni c'è lo sgrigliatore e che quindi permette di proteggere tutto il tratto successivo allo sgrigliatore da detriti eccetera, aiutando a far sì che possa meglio defluire l'acqua. Dico, il fango c'è tutte le volte che si esonda, e c'è nelle strade di Milano, nelle strade dei quartieri, nelle scuole, nelle case, sotto le auto, e portarlo via è molto più difficile, perché bisogna spostare le macchine, bisogna andare a prenderlo dove si è infilato, perché va con l'acqua e quindi va a infilarsi in tutto il territorio. Per cui noi non partiamo dal nulla, partiamo da una situazione che esiste, e su questa situazione noi dobbiamo migliorarla. E sono d'accordo, il primo punto è pulire le acque, certo, e per la prima volta in questo piano dell'accordo di programma ci sono 80 milioni di euro per la pulizia delle acque, e sono in progetti che si stanno realizzando a cura degli enti Capholding, Brianza Acque, e purtroppo siamo deboli nella parte più a nord, perché i comuni più a nord del bacino del Seveso non hanno ancora dato tutte le competenze all'ente gestore dei sistemi del primo tratto, da dove sorge fino a quando sta in provincia di Como, ed è la parte dove purtroppo anche esistono maggiori industrie che scaricano in quell'acqua. Nella parte gestita da Capholding e Brianzacco, quindi nelle province di Milano, città metropolitana, e Monza e Brianza, oggi abbiamo due enti che stanno lavorando, utilizzando quei soldi messi a disposizione dal governo, utilizzando i soldi della tariffa, i nostri soldi, che quando paghiamo la bolletta dell'acqua c'è la parte di depurazione, di intervento e tutela, per fare quegli interventi. Certo, perché questi enti fanno questo lavoro. Perché l'ente che fa quel lavoro lì deve andare a controllare tutto quello e portare gli scarichi nel depuratore, toglierli e fare in modo che l'acqua quando entra nel Seveso sia pulita. Il lavoro che quegli enti fanno tutti i giorni, e quegli enti sono stati capaci, devo dire, e Capholding è fatta dai comuni del nostro territorio, lavora in maniera eccellente, perché ha permesso di togliere, pulire acqua, togliere l'acqua sporca, e anzi non solo, spostare acqua anche pulita che va nel Seveso, proprio per quel principio che dicevamo. Quindi, certo, li hanno chiusi, li hanno tolti, l'ho detto che hanno tolto quantità di acqua che andava sempre nel Seveso, e questo è tutto documentato, ed è documentato. Però mi scusi, signora, io sono abituato.
Perdonatemi, però lasciate intervenire l'assessore.
Allora, io non sono abituato alle risse, poi se vogliamo parlare parliamo quando vuole, però io sono abituato, ho ascoltato. Lei, mi spiace, non è intervenuta, poteva chiedere la parola, mi pare che il Presidente non abbia negato la parola a nessuno, poteva intervenire, poi possiamo parlarci senza problemi, abbiamo davanti ancora tempo, ci confrontiamo e lavoriamo, però uniti in quell'obiettivo. Il tema del perché la vasca del Parco Nord. Quella vasca, come spiegare? Serve perché deve trattenere l'acqua che si scarica in quel tratto. I comuni di Bresso, Cormano, Cusano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, dottor Calamici, lei ha ragione, peccato che il canale Breda, mi scusi, qualcosina, io non è che so tutto, qualcosina ho studiato, il canale Breda,
Per cortesia, no. Però allora, fate dare le risposte.
E quando siamo in piena, il sistema di quei comuni lì, più il canale Breda, scarica nel Seveso, all'ingresso della combinatura di Milano, 12 metri cubo secondo, che è un quarto di quello che al massimo, cacciandoci dentro, quando c'è l'esondazione, porta quella cosa lì. Quindi vuol dire che oggi l'acqua di quei comuni lì va dentro lì. Allora io sono d'accordo, dopo ci torno, dobbiamo incominciare a toglierla da lì quell'acqua, perché quell'acqua lì oggi crea problema al sistema e provoca le esondazioni. Allora dobbiamo fare quel lavoro, questo è il lavoro che dobbiamo fare insieme da questo punto di vista, perché avviene. E l'acqua, quando piove lì su quel territorio, lo scolmatore, le vasche a monte, non servono. Certo, servono perché tolgono e portano quell'effetto zero, cioè tolgono l'acqua che viene da monte. Ma se la bomba d'acqua viene lì, come è successo 2-3 settimane fa, lo scolmatore funzionava bene, però l'acqua si è prodotta a valle dello scolmatore, quindi siccome l'acqua non va su, è andata lì. Quindi la vasca serve in prossimità, un'ultima vasca serve in prossimità della parte tombinata, e come voi conoscete bene il territorio lì, non è che c'è molto spazio dove abbiamo fatto la vasca, dove l'abbiamo progettata, è lì. E quella vasca, l'ultima vasca, ha bisogno di essere adiacente al Seveso, perché deve poter intervenire solo all'ultimo momento e in maniera veloce, perché quindi deve essere attaccata al fiume, perché se io gli faccio un pezzo di transito eccetera, sono minuti preziosi che perdo e che quindi devo anticipare prima, e quindi rischio di usarla troppo spesso la vasca, anche quando non è necessario. Invece averla sulla soglia e vicino mi permette di usarla solo quando quella diventa necessaria. La pulizia è fondamentale, e non è un caso che nel progetto c'è l'aspetto di come viene fatta la pulizia, è parte integrante del progetto, sottoposto a VIA, perché quello è un aspetto fondamentale che dobbiamo garantire ai cittadini, come viene pulita. Giustamente Calamminici ha raccontato del velodromo del Parco Nord. Ecco, la vasca è completamente diversa dal velodromo del Parco Nord, perché il sistema di pulizia è completamente diverso. E quindi, Calamminici, che ti stimo, non facciamo un esempio che c'entra come i cavoli a merenda, scusami, perché il velodromo ha stragrande maggioranza è a Prato e usa la fitodepurazione, e la pulizia non ha un fondo lucido, liscio, come quello della vasca che abbiamo progettato, fatto apposta per permettere di pulire nel più breve tempo possibile e con i sistemi che abbiamo sperimentato nelle strade di guada, come citava prima il consigliere Indovino. E allora perché è fondamentale ed è completamente diverso, ed è per quello che bisogna farla impermeabile, non perché vogliamo cementificare, perché quel fondo lì è quello che permette, a tutela degli abitanti di lì, che quando c'è l'esondazione si pulisca nel più breve tempo possibile e nella maniera più efficace possibile, non lasciando nessun residuo, perché se lasciamo del residuo quello poi va a discapito. E quello che avviene nella vasca, andate a parlare col Parco Nord che gestisce la vasca velodromo, quanto tempo passa per avere una pulizia completa, non 3-4 giorni come in questo caso, ma decine e decine di giorni, ma non perché il Parco Nord è cattivo e il progetto l'abbiamo fatto nelle buone, è perché il sistema è completamente diverso, e quindi forse è bene fare gli esempi giusti. I soldi sono calcolati, i soldi che servono, e il meccanismo di calcolo nel progetto, prima sentivo qualcuno diceva non è vero, servono più soldi, nel progetto c'è scritto come è stato fatto quel calcolo, e la critica mi va bene, allora però bisogna andare a leggere come è stato fatto e dire è sbagliato perché si è moltiplicato questo, perché è indicato quell'altro, e le osservazioni servono per questo, per migliorare il progetto. No, certo, però e arrivo, certo le abbiamo recepite, allora, però ripeto, arrivo,
No, allora, io adesso intervengo anche. Certo, c'è. Infatti nei documenti c'è. I 400.000 euro per pulire, la gestione di quegli interventi è nella gestione del contratto di fiume. E ad oggi tutte le spese per gestire il fiume sono suddivise tra quattro enti, che purtroppo uno non riesce più a pagare, la città metropolitana, non è che non le spende nessuno, se ne fanno carico gli altri, che sono Regione Lombardia, Comune, poi possiamo anche prenderci a pomodori, però almeno parliamosene, Regione, Comune e AIFO, quei 400.000 euro non è che se non ci sono la vasca non le spendiamo, perché quando c'è l'allerta, e succede mediamente ogni 15 giorni, gli operatori e le squadre che devono passare la notte, il giorno sabato, la domenica in giro, le attività eccetera, non è che le paga l'assessore Granelli di tasca sua o le paghiamo noi. Allora, fate quattro conti, dato che quando ci sono allerte è pubblico, perché c'è sul sito della regione oltre che da tante altre parti. Fate i conti di quando c'è l'allerta, quanti giorni sono, i numeri delle persone che ci sono li conoscete perché sono pubblici, fate il conto di quanto costa in stipendi quel lavoro lì, sempre, normalmente, durante l'anno, ecco, è più di 400.000 euro. Quando c'è stata l'esondazione, i conti sono pubblicati di quanto è stato speso dall'istituzione, oltre a quello che ha speso i cittadini in tasca propria per mettere a posto i danni, quello che hanno speso le istituzioni per l'esondazione, per andare a mettere a posto i danni e l'esondazione. Allora forse è meglio avere 400.000 euro intanto che le esondazioni ci sono, perché è chiaro che se ci sono meno esondazioni anche quel costo lì diminuisce. Qui ho sentito dire che non c'è nessun controllo, che siamo nella pura illegalità. Allora, io non dico che è tutto rose e fiori, e noi facciamo gli incontri ogni due mesi in regione e abbiamo preteso che non ci fosse solo l'assessore Beccalossi, che è la titolare degli interventi sul territorio, ma anche l'assessore Terzi, dell'assessorato all'ambiente della regione, perché è quella che deve curare la pulizia delle acque e gli interventi su queste cose qui. L'abbiamo preteso e ci sono gli incontri periodici per verificare l'attuazione di quegli interventi. E' questo che dobbiamo comunque fare, e dire se fatto poco dobbiamo fare di più, lo sottoscrivo e lo dico, dire pubblicamente non si fa nulla, siamo nella totale inerzia, io ho sentito dire, Calaminici, totale inerzia vuol dire non si è fatto niente. No, tu sai, non lo so, vabbè, Presidente,
per
non
cortesia, siamo la per inerzia, cortesia,
perché alcuni
per cortesia,
poi sottoscrivo, e su questo ci troviamo uniti, che va fatto di più e dobbiamo essere tutti in prima fila per fare di più, ed è per quello che ho sottoscritto il patto dei sindaci con i sindaci sul il patto del Seveso.
Faccia
perché
finire l'assessore.
Dobbiamo fare di più. Certo, io non ho mai detto che l'invarianza idraulica non serve, e né che la facciamo dopo. Noi come comune, non io, Marco Bernelli, che sono le opinioni di uno, abbiamo detto che bisogna partire subito e bisogna andare in parallelo, proprio perché questa è la garanzia che quell'intervento funzionerà meglio. Se da oggi partiamo tutti, no, non è scritto. Noi l'invarianza idraulica, signora, l'ho spiegato prima, separando le acque piovane, facendo la distribuzione, la stiamo facendo adesso, non dopo. E dobbiamo, certo, nel territorio del Comune di Milano, e insieme, non solo nel territorio, stiamo lavorando con CAP, perché andiamo a studiare dei progetti da fare, sostenuti anche dal Comune di Milano, nei comuni di fuori, perché sono d'accordo. E con CAP siamo incontrati, no?
Signora.
Allora, le ho detto che in tutti gli interventi, Figino, stiamo realizzando adesso, il quartiere di Figino, la presente? Si va là a vedere, stiamo realizzando una strada, le bocche di lupo, le cavitoie di quella strada non vanno più in fognatura, vanno e vengono disperse nel fontanile, nel terreno, perché il terreno le assorba e non vada ad aggravare la fognatura. Primo esempio, prima strada, nell'intervento di urbanizzazione a Rogoredo
La stessa cosa, sta costruendo tutto un complesso, se c'è da costruire un anello di strada attorno al quartiere, quell'anello è fatto in quella maniera lì, perché tutte le nuove strade vengono fatte così. Certo, poi è chiaro che noi, e l'ha detto bene Fossati, che su questo è molto competente e lo sottolinea, oltre a dire che i decreti sono scritti e adesso la giunta regionale deve approvarli, si parla di fine maggio, dobbiamo essere in prima fila nel chiedere che li approvi i decreti, perché Fossati li ha scritti, per cui ci sono, a questo punto la giunta deve approvarli, e allora chiediamo che approvi i decreti, chiediamolo qua, scriviamo nel parere che li approvi i decreti, perché sono pronti sull'invarianza idraulica, in modo che così i comuni hanno uno strumento in più per applicarle e mettiamoci insieme a farla. Però su questo dobbiamo sapere che un conto è lavorare sulle nuove costruzioni, un conto è lavorare sulle esistenti. Però dobbiamo spiegare ai cittadini che ognuno a casa nostra deve andare alla sua assemblea di condominio. Io abito in un condominio, sono 10 palazzi, dobbiamo andare lì nell'assemblea di condominio e dire: bene, no, sono 10, quanti sono? 10 scale, sbagliato. Allora, dobbiamo andare lì, o 12, quelle che sono, purtroppo non ho il tempo di frequentare l'assemblea di condominio. Ma andiamo lì e dobbiamo incominciare a dire: da domani mettiamo lì i nostri soldi per incominciare a costruire la nostra vasca nel nostro condominio, per prendere i pluviali, deviare i pluviali, non mandarli nella fognatura del comune, e fare questa cosa qua. Certo, allora dobbiamo farlo, questo è un lavoro che va fatto. No, allora, quindi, se noi, come ha detto giustamente il dottor Fossati, possiamo andare a togliere il 10% con questo tipo di intervento, che non è poco, che vuol dire che il 10% delle case, facciamo questo, noi togliamo un po' meno della metà dell'acqua che tratteniamo con le vasche, eh? Però quell'intervento lì ha bisogno del tempo per essere realizzato, e ribadisco, dobbiamo partire, ma mentre facciamo quello, e dobbiamo fare anche l'altro 10%, perché il sistema delle vasche e dello scolmatore mi trattiene tutto, io mica posso fare a metà, perché io ho bisogno che quegli stivali che sono sul mio uso non li usiamo più, ma non fra 10 anni, quando c'è questo intervento. Da domani mattina dobbiamo cominciare a fare. E se...
Certo.
Ma io non ho dubbi! Ma sa, io non ho dubbi! Io le chiedo però, le amministrazioni dal 2000 ad oggi, su questo cosa hanno fatto? Io l'ho detto in consiglio comunale, al mio consiglio comunale, nei soldi investiti su queste cose, a Milano, negli ultimi 5 anni, 23 milioni, prima zero! 23 a 0, a calcio si chiama cappotto, no? Per essere chiari. Allora, no? No, ma dico, si lavora e dobbiamo lavorare in questa linea, però dal 2000 al 2011, su quelle cose lì, che cosa è stato fatto? Il PGT l'abbiamo messo, no, non stiamo pagando le multe, grazie a Capholding, perché in questi anni, grazie all'intervento, e c'è scritto nel bilancio di Capholding, basta andarlo a leggere, non c'è bisogno di essere scienziati,
per favore, però mi perdoni,
non paghiamo più le multe grazie
così
a quel lavoro che Capholding ha fatto e ha dimostrato all'Unione Europea di avere tolto l'acqua e pulita l'acqua, in questo modo non paga più la multa. Questo non è poco. Chiudo. Io penso che proprio per questo io chiedo, mi spiace,
per favore,
se avevi il
dobbiamo
tempo per intervenire, chiudo perché è tardi, è mezzanotte. Io quindi chiedo che, io penso,
dobbiamo
io
andare
penso,
anche a chiudere, perché purtroppo a breve
scatterà
anche gli allarmi.
Io penso che dobbiamo insieme lavorare, perché dobbiamo avere l'intervento che trattiene le acque, la buona efficienza dello scolmatore, la buona efficienza del sistema di gestione del reticolo idrico, la buona sistema delle fognature e delle caditoie e interventi di pulizia veri, andando a misurare giorno per giorno quanto l'acqua diventa più pulita, e il sistema di quanta acqua andiamo a togliere da quella che mettiamo nel seguito, cioè da quanto facciamo invarianza idraulica, impedendo che l'acqua arrivi in diretta lì e che venga assorbita dal territorio. Queste sono le cose che dobbiamo fare, e se le facciamo insieme a partire da oggi,
probabilmente avremo una copertura nell'immediato data dal sistema delle vasche, e poi quella vasca lì, come vasca, potremo non utilizzarla mai, e quello sarà la vittoria di tutti. Grazie.
Guardi, le do 10 secondi telegrafici, anche perché purtroppo a breve è già programmato l'allarme, scatterà l'allarme e dobbiamo lasciare l'aula.